Buonasera amici, alziamoci ora solo un momento per la preghiera. Chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, mentre sentiamo quell'inno meraviglioso, noi pensiamo, Signore, che Tu sei vicino e preghiamo che stasera ci riceva, Signore, come Tuoi figli, perdonando tutti i nostri peccati e trasgressioni e dandoci le Tue benedizioni perché siamo persone bisognose. E in questa grande ora in cui adesso viviamo e vediamo annualmente il mondo che diventa sempre più oscuro e la venuta del Signore diventa sempre più chiara, mentre Egli si rivela nella Sua parola e nella Sua manifestazione. Siamo venuti di nuovo stasera, Signore, a cimentarci in questa riunione e a pregarti di aprirci, Signore, questo terzo suggello di questo libro, affinché ci venga reso noto, così da sapere cosa fare e come vivere e come essere cristiani migliori. Prego, Dio, che Tu faccia sì che ogni non cristiano qui dentro stasera si renda conto di aver bisogno di Te. Accordalo. E io prego, Padre Celeste, che ogni cristiano nato di nuovo si renda conto di dover vivere più vicino di quanto abbia fatto in passato, affinché possiamo tutti essere in quell'unità dell'amore e della fede cristiana. Accorda che ogni persona malata fra noi stasera sia guarita, Signore. Loro si rendono conto del loro bisogno di Te e prego, Padre, che Tu benedica ogni cosa che viene fatta o detta a Tuo onore e gloria. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Bene, d'altra parte, stasera ci siamo riuniti ancora insieme per questo, la sera del giorno di mercoledì, e confidiamo nel Signore stasera per una grande effusione delle Sue benedizioni sulla Sua parola. E oggi ho studiato come al solito e ho cercato di pensare alle cose che sarebbero più appropriate da dire e la cosa, come dirla, e poi contare sul Signore in modo che mi dia l'interpretazione e il significato di questa parola che è scritta. Egli sono grato per quanto ha fatto per noi durante la settimana, che noi dell'apertura di questi suggelli. E ora forse sarebbe buona cosa se domenica mattina sapete, molte volte non intendiamo essere fraintesi, ma sapete voi, succede. E così forse domenica mattina, se tutti coloro che hanno in mente una domanda in merito a questo la scrivessero e la portassero qui sul podio sabato sera, e così potrò vedere di cosa si tratta. E poi cercherò di rispondere ad esse per voi domenica mattina, se piace al Signore. Penso che sarebbe meglio di quanto stavamo programmando, poiché talvolta questo viene frainteso, sapete? E così, in quel modo sarebbe meglio che io lo mettessi in chiaro, sapete? Che sia proprio quel che sarà. Perché a volte, ora, oggi ha chiamato qualcuno e ha detto che ha telefonato e voleva sapere se fosse vero che quando avrà luogo il rapimento ce ne sarà solo uno a Jeffersonville e uno a New York e gli altri oltreoceano. Perciò, vedete, è stato frainteso. Allora, qualcuno ha detto che sabato sera, se il Signore ci darà l'ultimo suggello, allora Gesù sarà qui domenica mattina. Vedete? È un vedete voi non quello non è così e voi non lo è. Noi non sappiamo. Se qualcuno vi dice di sapere quando Egli verrà, sapete innanzitutto che sbaglia, poiché nessuno lo sa. vita, ma vogliamo vivere oggi come se fosse proprio ora. Sto proprio per sconvolgervi tra un attimo, perciò state pronti. Io credo che Gesù verrà entro non meno di 3 minuti a partire proprio da ora del suo tempo. Sapete quanto tempo sarebbe? Circa 35 anni. Vedete? 1000 anni sono solo un giorno con lui. Vedete? Così, quando sentite prima qui l'Apostolo dire il tempo è vicino, qui il tempo è vicino, l'Apostolo lo disse in Apocalisse. Sapete quanto tempo è passato? Non è stato quello? È stato proprio ieri per Dio. Neanche 2 giorni fino a questo momento. E vedete, se sono 3 minuti, meno di 3 minuti dalla sua venuta, vedete, sarebbero 30 anni circa per noi, o qualcosa del genere. E ora, guardate, cosa sarebbero 3 minuti per lui? Egli si sta già alzando per venire. Così noi, voi, a volte, quando leggete qui, egli sta parlando nei termini della parola, vedete, non nei nostri termini. E poi, se sapessi che egli venisse domani sera, studierei e gli chiederei di darmi il messaggio per il 4° suggello e scenderei qui e lo predicherei proprio lo stesso, vedete? Io voglio fare ogni giorno proprio ciò che farei se egli venisse e non conosco posto migliore in cui essere rapiti che il posto di dovere, vedete? Al posto di dovere. Così continuiamo proprio ad avanzare finché egli verrà. A volte quando leggiamo soltanto, e ora prestate davvero attenzione, e quando leggete prendete i nastri, ascoltateli molto attentamente, perché lo afferrerete dal nastro, perché stanno ascoltando di nuovo quei nastri e sono davvero buoni e chiari, così lo afferrerete più chiaramente lì. Ora, spero che ognuno sia nell'amore di Cristo stasera e che ognuno lo ami. Vi dirò ciò che a volte, ciò che confonde le persone è quell'individuo che entra e non afferra la prima parte del servizio, vedete? Allora entrano e sentono che si fa riferimento, di nuovo si rimarca qualcosa e quindi prendono quello, ciò che viene detto, e non hanno afferrato la prima parte. Allora in questo caso per loro è tutto confuso, vedete? E pensano che sia stato detto qualcosa in modo diverso, però essa non è. Così, se avete una questione che non comprendete, scrivetela proprio su un foglio di carta, presentatela in ogni momento fra ora e sabato sera e cercherò domenica mattina di, se confonde un po', dite, ebbene mi chiedo proprio cosa questo significa qui, non l'ho capito, sapete cosa intendo? Allora cercherò di rispondervi domenica mattina, se piace al Signore. Ora, stasera, leggeremo ancora da questa benedetta vecchia parola nel 6° capitolo e stasera iniziamo col 3° suggello, e cioè il 5° versetto, il 5° e 6° versetto. E domani sera concluderemo i 4 cavalieri, il cavallo bianco, il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo pallido. E voglio dire questo, che ogni volta, anche fino a questa mattina circa, mi alzo molto, molto presto e vado a pregare prima che le cose si ridestino e continuo a pregare durante il giorno. Ma stamattina presto lo Spirito Santo è venuto dove mi trovavo e tanto chiaro quanto ogni altra cosa, io ho visto aprirsi dunque quest'altro suggello esattamente. Ora egli mi ascolta, lo so, e io sono molto grato. Ora ricorderete per l'appunto che sta accadendo qualcosa, il che io spero che afferriate, vedete che sta accadendo qualcosa. Voglio proprio mettere alla prova questa chiesa una volta e vedere se realmente potesse essere in grado di afferrare qualcosa prima che accada davvero. Ora, ricordate quello che vi ho detto? E ora il Signore ci aiuti. Ora il quinto versetto. E quando egli ebbe aperto il terzo suggello, io udì il terzo animale che diceva, vieni, vedi, ed io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. Ed io udì una voce in mezzo ai quattro animali che diceva, la chenice del frumento per un denaro e le tre chenici dell'orzo per un denaro, e non danneggiare l'olio e vino. Ora delineiamo un po' il contesto di questo e dei suggelli che abbiamo terminato, perché come nelle epoche della Chiesa, ebbene, cerchiamo di dare un contesto in un certo senso per estenderlo affinché possiate, è la maniera in cui le epoche sono realmente nella Scrittura, una si estende sull'altra in quel modo, come salire una scala e salire un gradino piuttosto, l'uno scorre nell'altro e così riprende. Come salire un gradino. E ora questi suggelli, il esso è il libro della redenzione, è suggellato. Ognuno lo comprende? E questo libro è suggellato con sette suggelli. È un libro suggellato sette volte. Vedete? E ora ricordate come l'abbiamo raffigurato per voi e l'abbiamo preso da Geremia e tutto. Ora, loro, quando avevano, essi scrivevano così su un foglio di manoscritto o carta piuttosto, ovvero non carta, ma era pelle, e lo arrotolavano così. Ora, e poi l'estremità veniva lasciata in questo modo, questo mostra cosa c'è. Poi, quello seguente prende lo stesso tipo di posizione arrotolata allo stesso modo, arrotolata così, e poi qui alla fine è staccata così e ne partiva un altro. Ebbene, quello era il libro suggellato sette volte. Ora, fino a poco tempo fa non abbiamo mai avuto un libro come questo. I libri in passato erano rotoli di pergamena, erano arrotolati, e poi quando volevano l'argomento o qualcosa, come se la Bibbia fosse arrotolata e vorreste leggere il libro di Isaia, andreste qui in Isaia, poi lo srotolereste così e lo leggereste. E questo è un libro di redenzione suggellato sette volte. Ed ora troviamo che l'agnello esce, prende il libro dalla mano di colui che siede sul trono e spezza i suggelli e scioglie i suggelli per le persone. E i quattro animali posti là che abbiamo preso nelle epoche della Chiesa, gli stessi quattro animali, li vedete sempre per tutta la Scrittura e sono quelli che annunciano lo spezzarsi di questi suggelli. Ora, e vediamo, è un libro di redenzione. Poi siamo tornati indietro e abbiamo preso il Redentore consanguineo e lo abbiamo preso per vedere qual era la sua opera. E ora, per tutti questi anni, Cristo ha fatto l'opera di Redentore consanguineo. Ora, tutti quelli che lo capiscono, dicano Amen. Egli ha fatto l'opera di Redentore consanguineo, ma verrà il tempo in cui l'opera di redenzione cesserà. E quando l'opera di redenzione cessa, allora egli lascia il trono di Dio dove è seduto ora. Ma quello non è il suo trono. Chi vince sederà con me nel mio trono, come io ho vinto e mi sono posto sul trono di mio Padre. Quello non è il suo trono, quello appartiene allo Spirito, Dio. Cristo, l'agnello, non appartiene a Lui. Egli è lì Dio incarnato, vedete? Che è Dio stesso incarnato. Ora, egli si alza dal seggio. Per prima cosa fu fatto l'annuncio per chi è capace di venire e prendere questo libro di redenzione. Vedete, poiché l'intero piano di redenzione da Adamo, tutto quello che Adamo perse, non c'era niente di perduto fino ad Adamo. E dopo Adamo, tutto fu perduto sulla terra. E ogni cosa nella creazione della terra fu perduta. E ogni cosa accadde con Adamo. Attraversò l'abisso in modo che nessuno potesse in alcun modo tornare indietro. L'uomo, quando peccò, lasciò la sua via, non lasciò nessuna via di ritorno per se stesso. E poi là, quando venne fatta questa domanda, Giovanni, il rivelatore, che il profeta Giovanni era nella visione, lo vide. E non c'era nessuno in cielo, nessuno sulla terra, nessuno sotto la terra, né nessuno che fosse addirittura degno di guardare il libro. Vedete? Ora, pensateci. Allora l'agnello si fa avanti e prende il libro. Ora a Giovanni fu chiesto di non piangere più. Disse: ecco, il leone di Giuda ha prevalso ed egli può prendere il libro ed aprirlo. Così lui si voltò per cercare un leone e vide un agnello. L'anziano chiamò, disse: un leone ha prevalso. Ma quando venne a vedere, era un agnello che veniva dal trono. Ora, lui non lo aveva mai notato prima, perché era stato là prima nella sua, facendo la sua opera di mediazione, poiché gli stava sanguinando per il popolo, intercedendo per il popolo, finché l'ultima anima che venne messa sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo venga dentro. Là ce ne sarà solo un certo numero di essi là. Ecco, tutto è tutto. Gli altri non entreranno nemmeno, non hanno desiderio di entrare. E così allora, quando entra l'ultima anima, allora il tempo della redenzione sarà finito. Allora l'agnello si fa avanti per reclamare i suoi diritti di quello che ha redento, ed è tutta la creazione, la terra e ogni cosa gli appartiene, vedete? Egli l'ha redento con il suo stesso sangue. E quando egli si fa avanti per prendere questo libro, per aprirlo, ebbene mai, erano Giovanni non pianse più e guardò, e questo agnello era un agnello ucciso, era già stato ucciso, ma viveva di nuovo. Ed ora abbiamo trovato che un agnello ucciso è un agnello sanguinante che sanguina dappertutto. È stato ucciso. Dopo essere stato ucciso, era risorto. Era seduto sul trono, diciamo dietro il trono, così, intercedendo per tutte quelle anime che sarebbero venute. Allora, quando l'ultima arrivò qui e fu completato, il Dio teneva ancora il libro di redenzione, vedete? Ora, egli sta solo facendo l'opera di consanguineo ora. Come Boaz scese e Ruth era proprio seduta là aspettando fino a che Boaz fece il re consanguineo, l'opera di redenzione. Ricordate che l'ho predicato non molto tempo fa, Ruth la spigolatrice, e Ruth quello che fece, e proseguendo, e l'ultima cosa era Ruth che aspetta. Ricordate come ho simboleggiato la Chiesa in quello? Mentre Boaz scende per fare l'opera di consanguineo che redime, lo fece, si tolse la scarpa e diede testimonianza e redense Naomi, e tramite quello prese Ruth. Ora, così, Ruth stava solo aspettando perché aveva già lavorato, aveva già fatto tutte queste altre cose, ma ora stava aspettando. E poi, quando la Chiesa aspetta riposando, molti di loro, la maggior parte di loro, nella polvere della terra, mentre egli compie la sua opera di redentore consanguineo. Ora il mondo continua a peggiorare e il peccato si sta accumulando, e malattie, problemi, morte, tristezza. Gli uomini empie, le donne empie muoiono all'improvviso. Il cancro li divora e tutto il resto, quando non possono appropriarsi di fede sufficiente da allungarsi lì ed afferrarla. Ora notate, ma poi dopo che è tutto finito, dopo che la sua intercessione compiuta, egli si fa avanti, prende il libro dalla sua mano, e poi Giovanni e ogni cosa in cielo, e inizia, le anime sotto l'altare iniziano a gridare: lo prenderemo di nuovo nel sesto suggello. E come gioirono e si prostrarono gli anziani e versarono le preghiere dei santi e le anime sotto l'altare gridarono: degno sei tu, poiché ci hai redenti a Dio, e noi torneremo sulla terra a vivere come re e sacerdoti. Oh, ci fu un grande... E Giovanni disse: tutti in cielo, ogni cosa sotto la terra e ogni cosa lo udì lodare Dio al riguardo. Giovanni deve aver trovato il suo nome lassù, sapete, tutto quel tempo. Allora disse: egli è degno di prendere il libro della redenzione. Ora non appartiene più al giudice, appartiene al redentore, ed egli già ha compiuto l'opera di redenzione. Ora egli mostrerà alla chiesa ciò che ha fatto. Amen. Vedete? Egli prende poi, però il libro è chiuso. Nessuno sapeva affatto. Si sa che c'era un libro di redenzione là, ma deve essere rivelato negli ultimi giorni. In accordo ad Apocalisse 10, al settimo angelo sarà dato il messaggio di quello. Poiché esso disse che al tempo del suonare della settima epoca della Chiesa, il settimo angelo, quando lui suona, tutti i misteri di Dio si compirebbero tramite il suo suonare. Poi, dopo che è stato rivelato, l'angelo scese dal cielo, il quale era Cristo. Ora, ricordate, questo angelo è sulla terra, un messaggero. Cristo scende, lo vedete nel decimo capitolo di Apocalisse. Mette un piede sulla terra, l'altro sul mare. L'arcobaleno sopra il suo capo, gli occhi simili e i piedi come fuoco e così via. Alza la mano e giura per colui che vive nei secoli dei secoli sul trono che il tempo non sarà più. E quando egli fa questo giuramento, i sette tuoni fanno sentire le loro voci. E lo scrittore, il quale, quando Giovanni fu fatto salire, doveva scrivere quello che vedeva, iniziò a scrivere, disse: non scriverlo, poiché non scrivere quello. Ciò è un... Egli disse: suggellalo. Per cosa? Suggella, non dirlo. Vedete, deve essere rivelato, ma non è neanche scritto nella parola. E allora quando egli inizia ad aprire i suggelli, scopriamo che erano tutti perplessi. Vedete? Quando egli aprì il primo suggello, pensò: ora ecco cosa dirà. E avverrà che il tizio prenderà il trono, e alcuni faranno questo, e questo farà quello. Ma quando avvenne, era uscito un cavallo bianco che cavalca e sopra un cavaliere. Bene, egli aveva un arco in mano e gli fu data una corona dopo un po'. Disse: questo è tutto. E l'agnello tornò di nuovo e tirò via un altro suggello ed ecco uscire uno nero, un cavaliere su un cavallo rosso. Ed egli aveva data una spada e andava a fare guerra. E viene dato grande potere e di togliere la pace dalla terra e uccidersi l'un l'altro. Quello era qualcosa simile a ancora una cosa misteriosa, no? Quando egli lo aprì. E poi continuò e disse: nel giorno appena prima di questi sette tuoni, tutti i misteri qui saranno rivelati. Ora guardate, scopriamo poi, come abbiamo studiato, che durante le epoche abbiamo avuto riformatori, non profeti, riformatori, e ciascun ufficio porta la sua opera. Come un uomo che è un operatore telefonico, lui non è esattamente elettricista, potrebbe svolgere un lavoretto in merito. E come se è un guardafili, beh, lui certamente, se un uomo scava buche per pali e non ha mai fatto lavori sulla linea, è meglio che stia lontano dalla linea. Però potrebbe fare un lavoro di rattoppo o qualcosa di simile. Ma quando la vera cosa deve essere rivelata nell'ultimo giorno dell'ultima parte della Chiesa è quando Dio ha detto che ci avrebbe inviato secondo le Scritture, e lo abbiamo esaminato del tutto. Egli ha predetto che lo spirito di Elia sarebbe tornato in una persona. Ora, penso che quello è stato reso proprio chiaro. E noi ci aspettiamo che ciò accada da qualche parte, una persona unta che sorga negli ultimi giorni. Ora sentirete molti fanatici e ogni altra cosa, ma quello solo cerca di... è il diavolo che cerca di distogliere da quello vero quando esso giungerà qui. Vedete? Ma sarà identificato correttamente. Sapete cos'era Elia? E osservatelo, e voi saprete. E quando poi lui, ora gli eletti sapranno, non gli altri, loro di certo non lo sapranno. Lo mancheranno di un milione di miglia, come noi l'abbiamo esaminato e abbiamo mostrato come mancarono Giovanni, come mancarono Elia, come mancarono Gesù, come li mancarono lungo tutto il cammino e faranno la stessa cosa perché la Bibbia ha detto che lo avrebbero mancato. Vedete? Così, dunque, in quel tempo, esso sarà molto umile. Sarà così semplice, quel che causerà che la gente lo abbandoni. È troppo semplice per loro. Noi troviamo, e sempre, che quando le persone diventano scaltre, istruite e sanno molto, allora loro, quello è il genere che lo manca, sapete? Vedete? Gesù non prese mai quel genere di persone per essere suoi discepoli. Egli prese persone incolte, pescatori, e nessuno era collegato con le chiese e cose simili. Ha preso uomini ordinari, esattori di tasse, contadini e pescatori e così via, per compiere la sua opera, vedete? Poiché essi sanno di non essere nulla, allora egli può fare qualcosa di loro, vedete? Purché continuino a riconoscere di non essere nulla, allora Dio può operare. Ma quando iniziano a pensare di sapere qualcosa, allora tu non sai nulla di quello che dovresti sapere, dice la Bibbia. E così dunque noi lo riconosciamo. E ora scopriamo dunque che questi misteri devono essere rivelati. E perché questi altri uomini, Wesley, Lutero e quei grandi riformatori che portarono la giustificazione, la santificazione, l'epoca pentecostale col battesimo dello Spirito Santo e cose simili, perché non hanno afferrato questi messaggi? Perché non li hanno afferrati? Perché erano riformatori, vedete? Come anche possiamo vederlo dall'altra estremità, c'erano persone che vennero al potere, che avevano avuto potere come re, ma non erano re, vedete? Vedete? In ogni cosa dovete fare attenzione alla terminologia della Bibbia. Vedete? Osservate ora, ma questa è la ragione per cui tutte le parti in sospeso, della parte misteriosa della giustificazione, la parte misteriosa della santificazione, la parte misteriosa del battesimo dello Spirito Santo, e quale specie fece? Eva mangiò una mela o mangiò una melagrana o qualcosa di simile? Vedete? Fece qual era la progenie del serpente? E il battesimo è giusto nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo o nel nome del Signore Gesù? Centinaia di quelle cose sono stati lasciati dei dettagli non ancora definiti. Vedete? E poi, nell'ultima ora, quest'uomo deve entrare in scena e rivelare la cosa, vedete? Raccogliere le scritture, ciò sarà identificato correttamente. Guardate, sì, Signore. E ora, non sarà una cosa enorme, grande. Qui, nella Bibbia, sembra sia qualcosa di grande. Quanto fu più grande quando Giovanni doveva scendere là a battezzare? Ora pensateci, i profeti in passato, lungo tutto il cammino trascorso, Isaia, Malachia e tutti loro parlarono di lui, di quando sarebbe venuto. E quando venne? Un solitario vecchio individuo incolto, col volto pieno di barba e i capelli spettinati come un verme peloso e un grande pezzo di vecchia pelle di pecora avvolto attorno, senza alcuna istruzione. Non andò a scuola mai un giorno in vita sua, per quanto ne sappiamo, vedete? Eccolo arrivare dal deserto, addirittura neanche benvenuto in un un pulpito e rimase là fuori al fiume Giordano e iniziò a chiamare al ravvedimento le persone. Potreste immaginare? La Bibbia disse che in quel giorno tutto sarà così grande al punto che tutti gli alti luoghi saranno abbassati e tutti i luoghi bassi saranno innalzati. Sì, Signore, e tutti i luoghi scabrosi saranno appianati. Ebbene, posso immaginare di vederli là fuori e pensare che Giovanni sarebbe uscito, questo grande precursore di Cristo, e avrebbe preso tutto il deserto e lo avrebbe appianato e ci avrebbe messo di nuovo l'erba, vedete? Loro, immagino, lo avevano tutto definito, circa come lo hanno oggi. Ma fu così umile che perfino gli apostoli lo mancarono. Dissero, ebbene, perché la scrittura dice se il tu stai andando lassù per essere offerto ora? Perché la scrittura dice che Elia deve venire prima? E gli disse, egli è già venuto e non l'avete riconosciuto. E al figlio dell'uomo faranno la stessa cosa. Ma Giovanni, egli disse, ha fatto quello che era elencato facesse. E loro gli hanno fatto quello che dovevano fare e disse così deve soffrire il figlio dell'uomo. Ebbene, non c'era, immagino, un terzo di tutta la razza giudea che seppe mai che Gesù Cristo era sulla terra. Non fece, forse avranno sentito di qualche fanatico laggiù da qualche parte, ma non vi prestarono alcuna attenzione, andarono avanti. Egli venne ai suoi e i suoi non lo ricevettero. Ora, ecco dove credo persino. Ora, non è detto che egli sarebbe venuto in segreto, ma il rapimento sarà un segreto. Perciò se quello fu così segreto quando egli venne, quanto più il rapimento sarà ignoto, vedete? Non lo sapranno, essi diranno subito, ebbene, pensavo che dovessimo avere un rapimento e tutto questo giudizio sulla terra. E gli dirà, è già avvenuto e non l'avete riconosciuto, vedete? Sarà così come un ladro nella notte. Come un libro che ho letto una volta. Com'è chiamato? Romeo e Giulietta. Ecco cos'era. O qualcosa di simile. Egli lasciò, mise la scala su un lato della casa in qualche modo. Fu tanto tempo fa e venne mise la sua per farla uscire di notte. Ora ecco come ciò avrà luogo e sarà passato. Non che sarà inviato un gruppo di angeli con alcune vanghe a dissotterrare le tombe. La Bibbia disse, noi saremo mutati anche prima che si possa battere l'occhio. Proprio un battito sarà tutto passato così rapidamente. Si dirà, qualcuno è scomparso. Ebbene, potrei immaginare, se potessimo cercare in tutto il mondo oggi, che ci fossero state 500 persone scomparse dalla terra ogni giorno. Vedete, non se ne saprebbe nulla. Semplicemente scompaiono. Beh, non ce ne saranno troppi che andranno in quel rapimento? Ora, non voglio spaventarvi e io non penso che sia in quel modo, ma voglio dirvi quello che egli disse e voi stessi lo sapete. Come fu ai giorni di Noè, in cui 8 anime furono salvate per mezzo dell'acqua. 8 anime dal mondo furono salvate per mezzo dell'acqua. Ebbene, tu dici, oh mai, non c'è bisogno che provi. Quello dimostra che non hai il tipo di fede di cui hai bisogno. Se ce ne sarà, sarà uno, quello sarò io. Amen. Perché credo, vedete? Ecco come dovete crederlo, vedete? Sarò io. Certo, voglio vivere così vicino a Lui che so che Egli mi prenderà quando verrà. Lo credo, proprio così. Quindi, se tutti gli altri lo mancano, io ci sarò per la Sua grazia, poiché Egli me l'ha promesso e so che io ci sarò, perché Egli non può mentire. E so che la mia anima e la mia vita testimoniano e cerco di vivere giornalmente, come se Egli stesse venendo. Perciò io sarò quello. Ecco come dovete sentire. Se ce ne saranno 8, sarò uno di quegli 8. Saranno 500? Sarò uno di quei 500. Non so dell'altro tizio, però voglio essere uno di quei 500, vedete? Ecco come dovete ricordarlo, vedete? E se non lo ricordate così, c'è qualcosa che non va con la vostra fede, vedete? Allora non siete ancora sicuri che siete salvati. Lo state presumendo, non fate così. Benissimo, non arriveremo a questo suggello, è vero? Bene, voglio che ogni sera, non so se vi dispiace che occupi il vostro tempo, potremmo uscire un po' prima, non c'è troppo. Rivelando questi suggelli, ricordate, è solamente un versetto in effetti. Il primo dice dell'annuncio, il secondo versetto. Quasi tutti i commentari e così via leggerli o leggere i loro pensieri e ho sempre creduto come quasi tutti loro che il primo cavaliere era la prima chiesa, ma quando l'ha rivelato lo Spirito Santo era assolutamente contrario a quello e così allora tutto quello che fa mostra proprio cos'è. E poi cerco, ora per me questo è molto sacro, ecco perché vorrei rispondere a queste domande e che venisse afferrato affinché ognuno sappia correttamente e anche sui nastri in modo che essi ora capiscano, vedete? Ho cercato di parlare un po' la sera per basare il contesto, per preparare le persone, affrettarsi ad entrare e spingersi dentro e non si dovrebbe fare così, vedete? Però quando viene fatto è perché siamo esseri umani e qui dentro fa caldo e si diventa irrequieti. Ma voi siete stati molto, molto gentili. Il modo migliore in cui abbia mai visto agire le persone nel tabernacolo è stato in questa riunione e seduti tranquilli e le madri che portavano i bambini nella stanza dei bambini quando cominciavano a piangere, e ogni cosa è stata davvero buona. Ma cerco di darne un contesto finché sento l'unzione dello Spirito su di me per dire queste parole, per dire quanto mi è stato rivelato. E poi, se ho da qualche parte facendo questo, se qui ho fatto un errore, certamente qui davanti a tutte le persone egli lo correggerà per me. Io lo voglio, cioè io voglio che sia corretto. Non serve prendere quello che si immagina. C'è una cosa giusta e noi vogliamo quella. Vogliamo che Dio ci dia ciò che è giusto. Così ora abbiamo preso questi cavalieri mentre avanzano il primo cavallo ora e ci rendiamo conto che quello era l'anticristo che avanzava e allora abbiamo scoperto ieri sera che lo stesso tizio che avanzò come anticristo come il cavallo bianco l'abbiamo trovato di nuovo con una spada ieri sera che cavalcava e uccideva la gente. Ora ci sono sempre il naturale e lo spirituale e per l'interesse della Chiesa voglio raffigurarlo prima di arrivare all'apertura di questo suggello, la qualcosa, ciò che egli mi ha dato, lo ha notato qui. Ho qui diverse scritture, 7 o 8 pagine di ciò e a quanto faccio riferimento. Notate, voglio dare un simbolo della Chiesa e renderlo così chiaro che sarete obbligati a vederlo, vedete? Ora, c'era una sposa naturale nel giardino dell'Eden, ricordate ieri sera? Quella sposa naturale, lei era l'innamorata di Adamo, non ancora sua moglie perché non l'aveva ancora conosciuta come moglie, proprio come Maria era la moglie di Giuseppe, ma non l'aveva ancora conosciuta. Lei fu trovata incinta, vedete? Ora, prima che Adamo conoscesse sua moglie, lei era solo la sua sposa. Bene, e troviamo che Dio, lei cadde nel giardino dell'Eden perché lei mancò di tenersi alla parola di Dio. Ora, egli sapeva che Satana sarebbe stato lasciato libero fra loro, così diede loro un luogo dietro cui stare, fortificarli. Ebbene là, chi potrebbe sapere posto migliore per essere fortificato che Dio, se sta cercando di prendersi cura dei suoi figli? Se volessi prendermi cura del mio piccolo Joseph, ebbene, fratello, tutto, e sapessi che la sua vita dipendesse da ciò, ebbene io, e fossi in grado di farlo, ebbene se 40 piedi di cemento rinforzato sarebbero la cosa da fare, quello è, lo farei di 90 piedi per essere sicuro. E se io posso pensare questo del mio figlioletto, la qualcosa, se la sua vita mortale si perdesse, credo che un bambino sarebbe salvato, quanto più per Dio verso suo figlio, che sarebbe stato perduto eternamente. dietro cosa lo avrebbe messo lui? Egli lo mise dietro la sua parola. Finché siete in quella parola, siete al sicuro. Se dimorate in me, le mie parole in voi, allora chiedete quel che volete. Ecco cos'è la parola. Così Eva si mise a gironzolare nel giardino e lei incontrò il serpente, un genere di individuo molto raffinato. Lui stava dall'altra parte. Dio vive, dimora, opera in umiltà, mai in nessun altro modo, vedete? Ora, la piccola umile signora passeggiava in quel luogo e Satana si avvicinò come un genere di individuo saggio, furbo, raffinato e le voleva vendere il programma. Finché, non importa quanto Satana girasse attorno, finché lei rimaneva dietro, questa parola era a posto. Vedete? Quindi lasciate che Satana faccia quello che vuole. Voi restate con la parola. Non fa la minima differenza. Se lui dice, beh, tu sei malato, per le sue lividure sono stato guarito. Ebbene, morirai. Egli mi risorgerà di nuovo, l'ha promesso. Vedete? State dietro la parola. Quello è tutto. Cristo stesso si ritrasse nella parola. Sta scritto. Vedete? Ora rimanete dietro la parola. Ma Eva iniziò in certo modo a mollare, ma non mollò mai del tutto. Lasciò andare solo una piccola frase ed era tutto quello che Satana voleva che facesse. La colse da dietro la promessa di Dio col ragionamento. Non cercate mai di ragionare sulla parola di Dio. Credetela soltanto, vedete? Quindi lei uscì da là dietro e prima che Adamo arrivasse a lei come moglie era già stata profanata da Satana. E lei, e l'avete notato? Cristo fece esattamente la stessa cosa. Ora, per redimere, Dio dovette prima andare là. Avete notato? Maria, prima di andare da Giuseppe, lo Spirito Santo era già arrivato. Amen. Vedete? Ecco dove venne il Redentore. Ora, notate ora, la donna naturale cadde e Dio fece una via tramite cui fosse redenta. Sebbene fosse caduta, egli fece una via. Ora, quella era la prima sposa sulla terra, cadde prima che lei e suo marito fossero sposati. Lei cadde a motivo del ragionamento invece di rimanere con la parola. Cadde e cadde a morte, separazione eterna. Con lei portò suo marito e tutto il resto che c'era sulla terra. Lei cadde. Ora, ma Dio, pieno di misericordia, fece una via per redimere quella donna. Ed ora egli le promise, dicendole che prima o poi, in futuro, la vera parola sarebbe tornata a lei. La vera parola sarà fatta conoscere a lei. Ora ricordatelo perché egli promise Cristo tramite la donna e Cristo è la parola. San Giovanni 1, nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola fu fatta carne, vedete? Ed è dimorata fra noi. Dio ha dimorato con noi in carne. Era la parola. Prima di una parola è un pensiero e un pensiero deve essere creato. Bene, quindi i pensieri di Dio divennero creazione quando furono parlati tramite una parola. Ecco, quando egli ve lo presenta come un pensiero, il suo pensiero, e vi viene rivelato, allora è ancora un pensiero finché voi lo parlate. Ecco il motivo Mosè uscì a pregare, quella colonna di fuoco attorno a lui, ed egli disse, vai, distendi il tuo bastone verso est e comanda, fai venire le mosche. Non c'erano mosche, ma lui andò e tenne là il bastone e disse, ci siano le mosche. Ancora nessuna mosca, per niente. Tornò, ma le parole, il pensiero di Dio era già stato parlato. È una parola... Ora deve avvenire. Ora, non vedete dove Gesù disse, se dite a questo monte, non se io lo dico, ma voi dite a questo monte, spostati. E per prima cosa, immagino, al tempo di Mosè, là è apparso un moscone verde. Dopo poco, ce n'erano 5 libbre ogni yarda, vedete? Da dove erano venute? Egli, Dio le creò. Non vedete come Dio può distruggere questo mondo stasera con i moscerini, se lo volesse? Bene, egli potrebbe ammucchiare moscerini fino alla luna. L'unica cosa che dovrebbe fare sarebbe dire ci siano moscerini fino alla luna. Sarebbe tutto ciò che serve. Nessuna sostanza chimica né altro, essi continuerebbero ad aumentare, vedete? Egli può fare quello che vuole. Egli è Dio, il creatore. La sola cosa che deve fare è parlare, proprio così. Egli è il creatore. Ora, se arrivassimo a renderci conto di quanto egli è grande, vedete? Egli fa quello che desidera. Egli siede là in alto e guarda la gente e questi piccoli istruttori tutti arroganti. E non c'è Dio e tutto. Eh? Ebbene, di nuovo proprio come era Babele. Babele, piuttosto. Ora, notiamo che Dio disse ad Eva che dopo molto tempo la parola tornerà a te. Ora, come cadde lei? Voglio che la mia classe lo dica. Da cosa cadde lei? Da cosa cadde Eva? Dalla parola. È giusto questo? La parola. E Dio disse che avrebbe fatto una via per redimerla, riportandola di nuovo alla parola. Benissimo. Dopo molto tempo, la parola le sarebbe stata resa nota. Benissimo. La parola, ora, verrebbe per uno scopo. Tenete stretto ora ciò che dico. La parola andrà a lei per uno scopo, cioè la redenzione. Benissimo. Però fino ad allora lei ebbe un sostituto che avrebbe agito finché sarebbe arrivato il momento della parola originale. Ora voi capite chiaramente. Vedete? Egli le disse che la parola sarebbe tornata a lei, ma fino a quel tempo le diede un sostituto fino all'arrivo di quel tempo. Così egli le diede un'offerta da fare, un sostituto per quel sangue. Ora, il sangue era di tori e pecore e capre e altro, ma non toglieva il suo peccato, vedete? Copriva soltanto il suo peccato. Non lo toglieva affatto, lo copriva. Perché era il sangue di un animale e nel sangue dell'animale c'è la vita animale. Era un sostituto finché il vero... Ora, state pronti. Il vero, il sangue umano, come se si fosse trattato di essere umani, divenne incarnato. Dio, senza sesso, vergine, la nascita virginale lo produsse. Ora, la parola di Dio promise, diventò sangue e fu incarnata nella persona di Gesù Cristo, il Salvatore. Il sangue di tori e capri e così via. Ma ora, aspettate, qui Dio ha fatto la promessa dicendo che sarebbe stata là quando arrivò. La sua progenie avrebbe schiacciato il capo del serpente. Ora, se la sua progenie fosse venuta come da Adamo o come era stato dal serpente e così via, allora sarebbe ancora seme peccaminoso. Ecco perché Giovanni pianse. Non c'era nessuno, perché nessuno, tutti erano dall'altra parte, l'altro lato del fossato, dell'abisso. Ma sarebbe arrivato il tempo in cui questo sangue sostitutivo di animale sarebbe stato abolito. Quando il vero sangue incarnato sarebbe venuto, Dio reso carne e sangue. La Bibbia dice che egli lo era. Prima Timoteo 3:16, senza contraddizione grande il mistero della pietà, poiché il Dio è stato manifestato in carne, proprio così, la nascita virginale lo fece. Ora, il sangue di pecore e capre copriva il peccato, ma non ne liberava perché era il sangue di un animale. Però doveva andar bene, doveva essere un sostituto. E certamente si erano abituati a quel sostituto e così continuavano. continuarono. E quando la vera parola promessa fu resa manifesta in Gesù Cristo, il quale dimostrò di essere il figlio del grande creatore, Dio, e lui stesso venne rivendicato con l'essere la parola di Dio vivente. Mai! Egli dimostrò che lo era, poteva comandare le cose all'esistenza. Non c'è essere umano, né altro al mondo che potrebbe farlo. Non c'è niente sulla terra che possa creare tranne Dio. Il diavolo non può creare, è un pervertitore di quello che è stato creato, ma non può creare. Il peccato è solo giustizia pervertita. Sapete cosa intendo? Cos'è una menzogna? È la verità interpretata male, vedete? Cos'è un adulterio? Il giusto atto legale pervertito. Ogni cosa nel peccato. Il peccato è proprio la verità pervertita. Ora, non poteva creare, ma quando Cristo venne e dimostrò di essere il creatore, c'era il sangue che era stato promesso. Ora, se volete leggerlo, voi voltiamo solo per un minuto, ci prenderemo del tempo su questo. Ad ogni modo, stasera io, ciò mi rende nervoso, penso che ognuno voglia andare a casa, sapete, e perciò è una... Ora prendiamo Atti 2, grazie, e noi Atti 2 e scopriremo se questo è giusto o no, se lui aveva dimostrato di essere Dio. Bene, prendiamo Atti 2, prendiamo ora qui il 22esimo versetto, Pietro che parla il giorno di Pentecoste. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareo, uomo di cui Iddio vi ha date delle prove certe, con potenti operazioni, prodigi e segni, i quali Iddio fece per lui fra voi, come voi ancora sapete. Un uomo che era stato approvato che era Dio fra voi, dalle stesse cose che fece, dimostrò di esserlo. Ecco Pietro nel Sinedrio dicendolo a loro. Nicodemo sapeva la stessa cosa. Disse, Rabbi, noi tutti sappiamo che sei un maestro che viene da Dio, perché nessuno potrebbe fare queste cose se non è venuto da Dio. Vedete? Lo sapevano, ma perché? Ora osservate, ora a Eva questo fu promesso, ma quando quella sposa scese e rifiutò quando la vera parola venne a lei, così la donna rifiutò di riconoscere la sposa ebrea. Perché lei era la sposa di Dio, egli la ripudiò in divorzio. È giusto questo? Lei era la sposa di Dio. Voi dite, ebbene sì, non erano ancora neanche sposati. Proprio così. Però Giuseppe ripudiò Maria prima. Stava per ripudiare Maria prima che si fossero sposati. Vedete? Egli era fidanzato a lei. E quando egli venne, e la parola che promise venne per lo sposalizio, egli la trovò avviluppata nei suoi sostituti, a tal punto che lei non volle prendere la vera promessa che era stata fatta, la parola, Cristo. Forse non lo afferrate. Ora, lasciate che lo ripeta di nuovo. Voglio che afferriate questo, vedete? A lei fu promesso, alla sposa Eva, per essere un Redentore. Il suo Redentore sarebbe stato la parola. E quando la parola venne fatta carne, lei la rigettò. Gli furono dati dei sostituti. Ora ricordate quel sostituto. Furono dati dei sostituti per proseguire finché sarebbe venuto il Redentore. E quando venne il Redentore, lei volle continuare con il sostituto e rigettò la vera parola. La vedete? E quella fu la sposa ebrea. Così fece lui tramite la seconda Eva, la sposa, la madre di tutti i viventi spirituali. Vedete? Eva significa la madre di tutti, cioè spirit, tutti quelli che vivono. Eva, madre di tutti quelli che vivono. Ora, e quando egli venne dalla sposa ebrea, lei era la madre di tutti quelli che vivevano, ma lei lo rigettò. L'Eva naturale cadde in Eden col dare ascolto al ragionamento di Satana contro la parola di Dio. Ecco come lei cadde. Benissimo, Signore. Lei cadde perché agì così. Leva spirituale ora, cioè la Chiesa, la sposa di Cristo, lei cadde non in Eden, ma a Roma. Vedete, al concilio di Nicea, quando rigettò quella Chiesa pentecostale che scese a Nicea e diede ascolto al ragionamento romano, invece di restare aggrappata alla parola, cadde. E ogni cosa lontano da lei morì con lei, attorno a lei. Ora, proprio come cadde l'Eva naturale, l'Eva spirituale cadde. La sposa di Dio cadde, cadde nel giardino, la sposa di Cristo cadde a Roma. Vedete, notate, tramite lo stesso ragionamento contro la parola di Dio, lei perse anche i suoi diritti di virtù per Satana, il quale abbiamo trovato nello spezzare questi suggelli, che quello era Satana, e lì è ancora Satana. La Bibbia disse che è lo stesso seggio di Satana. E come Eva rinunciò ai suoi diritti virtuosi e li consegnò a Satana nel giardino d'Eden, la Chiesa, la sposa di Cristo, fece la stessa cosa a Roma quando rinunciarono alla Bibbia per i loro dogmi e i ragionamenti. Vedete come lo raffigura? Scorrete questi simboli, siete costretti a venirne fuori bene. Se la mia mano sembra come se non mi fossi mai visto e vedessi avvicinarsi la mia ombra, saprei circa cosa assomiglio, vedete? Tuttavia, ecco il modo. Se volete vedere ciò che verrà, guardate ciò che è stato, poiché tutte le cose vecchie erano ombre delle cose a venire, ha detto la Bibbia. Benissimo. Poiché lei rinunciò alla sua parola virtuosa, la parola di Dio, quando vendette la Bibbia e pose là dentro un uomo che dice che la Chiesa ha il diritto di cambiare tutto quello che vuole cambiare. E l'hanno fatto. E la sposa di Cristo, la sposa pentecostale, vendette la sua virtù a Nicea, come Eva vendette la sua virtù a Satana nel giardino d'Eden. Esattamente. Bene. Dio ha promesso questa chiesa pentecostale, sapendo che lei lo avrebbe fatto come egli fece con Eva. Dio l'ha promesso. La chiesa pentecostale, voi credete che vendette i suoi diritti di primogenitura, prima la sua virtù, quando scese laggiù? Lo credete? Essa certo lo fece. Quindi, a cosa serve un credo non basato su questa Bibbia? Voglio che qualcuno trovi nella Bibbia ciò che è chiamato il credo degli apostoli, almeno una parola di ciò. Quello è un credo cattolico, non il credo degli apostoli. Leggete Atti 2:38, quello è il credo degli apostoli, se egli ne ha uno. Sì, vedete? Ora, ecco comunque quello di cui si servivano per tutto il tempo. Così, se voi, vedete, così vendettero i loro diritti di primogenitura, non solo quello, i metodisti, i battisti, i presbiteriani, i pentecostali e gli altri hanno fatto lo stesso. Lei formò una denominazione. Roma le fece fare quello, formò una denominazione e vi pose a capo un uomo. E i metodisti, i battisti, i pentecostali e tutti hanno fatto la stessa cosa. Vi hanno messo a capo un gruppo di uomini. Non importa cosa dice Dio, loro dovete farlo nel modo in cui loro dicono di farlo. Ebbene, che cos'è? Non è altro al mondo che prostituzione spirituale, il tipo di donna sbagliata. Sì, signore, credi bugiardi fatti dall'uomo. Poi lei diventò, quando fece quello, ora lo dimostrerò, lei per Dio divenne una meretrice. Credete che la Bibbia lo dice? Sì, signore, le sue figlie hanno fatto la stessa cosa. Ora, in Apocalisse 17, se volete annotarlo, Giovanni fu preso nello spirito e vide una grande meretrice che sedeva sopra, e l'abbiamo letto ieri sera, e c'erano i sette colli ed esattamente ciò che lei aveva fatto, e lei aveva dato al mondo le sue sporche fornicazioni. Esatto? E tutti i re della terra hanno commesso fornicazioni con lei, frodare, rubare, mentire, pagare per il pentimento e novene e ogni altra cosa. Ebbene, ora ricordate, aveva delle figlie. Ebbene, se lei diventò un corpo e in un sistema di organizzazione, allora l'intero sistema è errato. E Seva, disubbidendo a Dio, gettò ogni cosa che era sotto di lei nella morte, e ogni chiesa che si organizza getta ogni cosa sotto di sé nella morte. Esattamente. L'intera cosa è finita, esattamente secondo la parola qui. Leggete Apocalisse 17, e la Bibbia disse che egli l'avrebbe arsa col fuoco e tutte le sue figlie con lei. È così. Quello significa che ogni sistema di organizzazione brucerà con la meretrice. Ora, ciò suona molto duro e io so che ne sentirete in risposta, e io voglio sentirne in risposta, e io. Comunque, è così. La Bibbia ha detto così, quindi lo rende esatto. Lei divenne una meretrice. Potete leggerlo in Apocalisse al 17° capitolo. Lei, cosa fece lei? Lei commise fornicazioni contro suo marito. Ebbene, dite voi, no, quella è la Bibbia, la parola è Dio. E se prendete una cosa, vorreste che vostra moglie baciasse qualche altro uomo? Se lei non facesse altro che quello, voi non vorreste che lei lo facesse. Lei dimostrerebbe la sua infedeltà. Chiunque toglierà una parola da essa e ve ne aggiungerà una. Alleluia! Cristo vuole sua moglie pura con la parola. Ecco come lei deve essere. Poiché niente, non un apice, né una virgola, né nulla, né punto passerà da quella legge o da quel libro finché non sarà tutto adempiuto. Gesù disse, sia cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Non porre su di essa alcuna interpretazione personale. Egli vuole una pura, non contaminata, senza neanche un flirt. Io non vorrei che mia moglie amoreggiasse con qualche altro uomo. E quando iniziate ad ascoltare ogni sorta di ragioni, oltre a quello, voi ascoltate, amoreggiate con Satana. Amen. Non vi fa sentire religiosi? Dio vuole che rimaniate non contaminati. Restate proprio là con quella parola. Restate proprio con essa. Benissimo, Dio glielo promise come lo promise ad Eva nel giardino d'Eden, a quest'ultima Eva qui, la quale la Chiesa pentecostale, il principio della Chiesa, la Chiesa stessa è la madre di tutte le persone viventi, perché fin quando entrano là, ma vedete, quando si accettano i suoi peccati, si muore con lei. Ecco che si fa avanti un piccolo individuo, dice, io voglio servire Dio, e si dicono, bene, ecco cosa devi fare, vai laggiù e ravvediti. D'accordo, lo farò, gloria a Dio, va laggiù, si ravvede, ora vieni ad associarti a noi, ecco, eccovi là, vedete, quello lo persuade, proprio così, muore proprio con esso. Vedete? Vedete? Quello è, ecco ciò che questo libro insegna, vedete? Non ciò che dico io, perché lo dice qui, così. Benissimo, ora Dio glielo ha promesso come lo promise ad Eva. Egli disse ad Eva che sarebbe venuto un tempo in cui la parola sarebbe tornata di nuovo a lei. Lo rammentate ora? Quello che lei perse sarebbe stato restaurato, poiché c'è solo una cosa che può restaurare, e cioè la parola. Esattamente. Ho detto sparare con un fucile? E non colpite il bersaglio. Trovate dove è stato deviato. Dovete tornare là e ricominciare, vedete? E se tornate, andate a Nicea. Ecco dove ricominciate, vedete? Tornare indietro, lontano da quelle organizzazioni, lontano da tutta quella chiesa. Abbiamo visto questi suggelli proprio perfettamente. Mi sono sempre chiesto per tutta la vita perché sono stato così contrario ai sistemi di organizzazione. Non le persone, no. Le persone sono proprio come me, o voi, o chiunque altro, ma quel sistema denominazionale, ora lo vedo proprio qui. Non l'ho mai saputo fino a proprio ora, ed è giusto. Dio promise all'Eva spirituale lo stesso che promise all'Eva naturale, che la parola sarebbe stata di nuovo restaurata a lei. Negli ultimi giorni egli avrebbe restaurato alla Chiesa di nuovo alla parola originale. Ora ascoltate molto attentamente. Io voglio che ora siate sicuri. Dio promise ad Eva che il tempo sarebbe venuto in cui la parola sarebbe stata restaurata tramite la sua progenie. Questa stessa parola sarebbe divenuta progenie. E quando le fu dato un sostituto, lei si tenne quel sostituto. E quando la parola venne a lei, cosa fece lei? Io non la voglio. Essere troppo umile. Non le sembrava giusta. Non era abbastanza raffinata. Una stalla? Oh, mai, mai. Un individuo simile, neanche un giorno a scuola? Ebbene, non potrei accettarlo. Quello non è il Messia. Un individuo che si lascia prendere in giro e prendere a calci in quel modo e poi lo chiamano il Messia? Permette che gli mettano uno straccio sul volto e lo colpiscano sulla testa? E si definisce profeta, un vero profeta suscitato? In realtà non conoscevano i profeti. Gesù disse così. Egli disse, se aveste riconosciuto i profeti, avreste riconosciuto me. Proprio così. Notate ora, ma quando la parola venne a lei nel modo, esattamente come Dio disse che sarebbe venuta, lei l'aveva immaginata in qualche altro modo. Parlo della sposa, la sposa giudaica, la sposa ebrea. Quella da principio era Eva. Poi quando uscì, lei non la volle. Volle rimanere con i suoi sostituti. Ora, Dio promise alla Eva spirituale a Pentecoste, lo disse persino prima che avvenisse, persino 400 anni prima che la Chiesa mai cadesse, che loro sarebbero caduti e che avrebbero fatto quello che hanno fatto. Ma egli promise che negli ultimi giorni avrebbe inviato di nuovo la parola. Gesù parlò della stessa cosa quando era sulla terra. Egli l'avrebbe inviata di nuovo. E che cos'è? Cosa troverà essa? Essa troverà la stessa cosa che trovò quando venne prima. Esatto. Essi vogliono i loro sostituti, vogliono la loro denominazione, vogliono i loro credi, vogliono vivere come vogliono. E loro vogliono, beh, sono il tal dei tali, appartengo al tal dei tali. Non fa alcuna differenza quello che Dio fa. Quanto egli si manifesti, egli potrebbe resuscitare i morti, potrebbe riferire i segreti dei cuori, potrebbe fare tutto quello che la Bibbia disse che avrebbe fatto. Non fa alcuna differenza se non è connesso alla mia organizzazione. Non c'è niente in essa. Vedete? La stessa cosa che fece la sposa ebrea, proprio così, vedete? Essi diedero ascolto al loro sostituto e Dio promise loro il vero e quando venne il vero non lo vollero. Era troppo umile. Ora oggi è la stessa cosa quando sorge sulla scena. Ora, Dio disse in Malachia 4 che egli avrebbe inviato il messaggio negli ultimi giorni che avrebbe restaurato. Gioele disse, io restaurerò tutte le annate, ogni cosa che Roma ha divorato, e ogni cosa che hanno divorato i metodisti, e ogni cosa che hanno divorato i battisti, da quel ramo pentecostale originale, Dio disse, io restaurerò nell'ultimo giorno, proprio così. Ed egli può inviarci una tale persona che sarà l'unica cosa a cui Dio inviò mai. La sua parola fu un profeta, non ai riformatori, ai profeti. Non era l'ora di questo. Ora sta arrivando l'ora. Ed ecco perché ci aspettiamo che arrivi. Sarà così umile e gentile. E così, oh my, pensate che quei metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali aristocratici lo riceveranno mai? Oh, dite voi, pentecostali, i pentecostali sono i laodiciani, ricca e non ho bisogno di nulla. Essa disse, non sai di essere povera, potresti costruire edifici da milioni di dollari, ma sei comunque povera, povera spiritualmente. Oh, dite voi, la vedo tutta, sei cieca. Ebbene dite, benedetto Dio, sono al coperto, Nuda! Ebbene, sono certo dei nostri ragazzi. Abbiamo seminari, noi, e non lo sai. Ora, quello è proprio viceversa. Ora, se la Bibbia disse che la chiesa di Laodicea sarebbe stata in quella condizione, e non c'è persona sulla terra che possa rinnegare che questa sia quell'ultima epoca, perché l'epoca della chiesa di Laodicea, oppure la settima epoca della chiesa, ed eccoci qui! I secondi 2000 anni stanno terminando! Non ci sono più epoche della chiesa! Ecco perché voi, fratelli dell'ultima pioggia, non avete potuto iniziare un'altra organizzazione! Non ce ne saranno più! È così! È alla fine! Amen! Non ci possono più essere epoche della chiesa! È tutto finito! Ma poi, se il messaggio pentecostale era l'ultimo messaggio, per cui giustificazione, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, gli ultimi tre messaggi, le ultime tre epoche della Chiesa, formano la nascita completa. Proprio come una donna che avrà un figlio, la prima cosa che avviene in effetti è l'acqua, la cosa seguente il sangue, la cosa successiva è la vita. Quando uccisero Gesù alla croce, la sostanza uscì dal suo corpo per formare un nuovo, per formare la nascita. Colpirono il suo fianco, uscirono sangue e acqua, e nelle tue mani rimetto il mio spirito. Quello che uscì dal suo corpo fu acqua, sangue, spirito. Ora, 1 Giovanni 5,7 vi dice di quello. Ci sono tre che rendono testimonianza in cielo: il Padre, la Parola, la quale è Cristo, e lo Spirito Santo. E questi tre concordano in uno. Non sono uno, ma concordano in uno. E ci sono tre che rendono testimonianza, ossia voglio dire che essi sono uno. Mi sono sbagliato. E i tre che rendono testimonianza in terra sono l'acqua, sangue e spirito, ed essi concordano in uno. Si può essere santificati senza essere giustificati, e si può essere giustificati senza essere santificati. Si può essere santificati senza ricevere lo Spirito Santo. Esatto. I discepoli in Giovanni 17:17 furono santificati e fu data loro potenza per scacciare diavoli, ma non avevano ancora lo Spirito Santo, vedete? Sicuro. Dovettero salire a Pentecoste e aspettare finché lo Spirito Santo venne. Ecco dove Giuda mostrò i suoi colori. Vedete come quello Spirito si fece strada attraverso la giustificazione e santificazione? Ma quando si arrivò alla fine, lui mostrò i suoi colori. Vedete? Proprio così. Ora notate, ora, e siamo qui al tempo della fine, e l'Eva spirituale, come la natte, come fu promesso alla Eva ebrea, alla sposa ebrea fu promesso che la parola sarebbe tornata, e alla sposa spirituale dalla Pentecoste, quando cadde a Nicea, a lei poi è promesso che negli ultimi giorni la parola verrà di nuovo. Ora voi dite allora, se volete un'altra scrittura presa da qui, Apocalisse 10, e disse, nell'ora, il tempo dell'ultimo angelo, in cui il settimo angelo, settimo messaggero, inizierà a suonare, il mistero di Dio sarà finito. Vedete? La restaurazione di nuovo alla parola. La Bibbia disse che sarebbe stato questo messaggero degli ultimi giorni. Li restaura di nuovo alla fede originale, di nuovo alla fede dei padri. Ma pensate che lo riceveranno? No, Signore. Negli ultimi giorni egli avrebbe restaurato di nuovo la parola originale, come disse in Malachia 4. Ma lei aveva rinunciato, ora, lei aveva rinunciato a quella parola a Nicea. Eva vi rinunciò in Eden. Eva rigettò la sua al Calvario e il gruppo di Nicea la sta rigettando negli ultimi giorni allo stesso modo. Mai. Ma quando la parola venne in carne umana, lei, Eva, la chiesa ebrea, madre di tutti i viventi spirituali, allora lei la rigettò. Lei era così morta nelle sue tradizioni e dogmi che la mancò. Così è questa, esattamente. Benissimo. Essi lo mancarono, la parola vivente manifestata nella carne tramite la parola che è promessa. La parola promise di fare queste cose. La promessa fu fatta che sarà così negli ultimi giorni, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Guardate ora cosa accadde a Sodoma, come fu nei giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Capite? Osservate cosa accadde allora, vedete? Ora, egli disse che sarebbe stata la stessa cosa e noi viviamo in quel giorno. Ebbene, e potrebbe accadere, immagino, che potrei prendere 600 promesse di quel tipo dalle scritture che vi si riferiscono, vedete? Ora, però, lo rigettano. Lei si tenne alle tradizioni al sostituto invece del... Lei si tenne al sangue sostitutivo invece del vero sangue. Gesù, la parola disse, quando essa le venne manifestata, poiché lei si è tenuta a queste tradizioni, Gesù, la parola manifestata, disse alla sposa ebrea, poiché vi tenete alle vostre tradizioni, rendete la parola di Dio senza alcuna efficacia per voi. Essa non può essere efficace. Ora, ecco qual è il motivo oggi per cui i risvegli che dobbiamo avere, abbiamo risvegli denominazionali. Non ne abbiamo avuto uno vero che scuota. No, no, no. No, signore. Non pensate che abbiamo dei risvegli. Non li abbiamo. Oh, hanno milioni e milioni e milioni di membri di chiesa, ma da nessuna parte un risveglio. No, no. La sposa non ha avuto ancora un risveglio, vedete? Là non c'è stato alcun risveglio, ancora nessuna manifestazione di Dio per scuotere la sposa, vedete? Noi lo aspettiamo ora. Ci vorranno quei 7 tuoni sconosciuti là dietro per svegliarla di nuovo, vedete? Sì, egli lo invierà, egli l'ha promesso. Ora osservate, ora lei era morta e ora se le chiese dimenticassero i loro credi e dimenticassero i loro dogmi e prendessero la Bibbia, reclamassero la promessa, allora essa diverrebbe efficace per loro. Però vedete, Gesù disse, voi con le vostre tradizioni rendete la parola di Dio senza effetto per voi. Ebbene, ecco la stessa cosa oggi con l'Eva spirituale, vedete? La cosiddetta sposa spirituale di oggi, la Chiesa. Lei prende la parola di Dio e non la accetterà, e piuttosto accetta dogmi. Perciò la parola è senza efficacia per lei, vedete? Poiché lei cerca di iniettare il suo credo con la parola e non funzionerà. Ora, quello che oggi ci serve, continua a leggere qui l'araldo della sua venuta, nei titoli, ci serve il ritorno di un profeta, ci serve il ritorno di un profeta, e immagino quando ritornerà, non ne sapranno niente in merito, solo è così, è sempre stato in quel modo, vedete? Ci serve ogni cosa di cui parlate, ci serve il ritorno di un profeta che porterà la parola del Signore senza paura, crediamo che la Bibbia l'ha promesso. Ora, conosco il fratello Moore e gli altri, ho mangiato a casa sua e tutto il resto, l'editore, ed è l'uomo migliore che cammina in scarpe di pelle, immagino, uno degli individui migliori, ma vedete, sa che lo dobbiamo avere, e la sorella Moore, una delle donne migliori, piccola, povero, piccolo individuo, e fanno sacrifici. E questo è uno dei migliori giornali sul campo, a mio parere, è l'araldo della sua venuta. Però scoprite che continuano a far squillare quel «ci serve un profeta, ci serve un profeta», vedete? Mai! Ecco di cosa parlano! E poi eccoci qui oggi, e come ieri oggi annunciano alla radio che e le chiese battiste e così via, che non dobbiamo unirci ai cattolici, ma dobbiamo in un certo modo fraternizzare con loro, vedete? È proprio qui, il messaggio che esce proprio qui di state lontani da quella cosa velenosa, vedete? Vedete? Come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Luce e buio non possono associarsi assieme. Quando la luce entra, il buio esce, vedete? Ciò non può la più potente. Non si può spegnere la luce col buio, però si può togliere il buio con la luce. Proprio così. Ed egli è la luce, ed egli è la parola, vedete? Ora, eccovi lì, proprio di nuovo indietro. Non si può farla mentire né fare altro di errato. Ritorna proprio dritta di nuovo al punto. Sì, signore. Proprio come qualche tizio che inizia cerca di litigare con voi. Se sapete dove prendere posizione, sapete quello che gli crede. È come prendere un coniglio e lasciarlo libero in un recinto e avete chiuso ogni tana. Restate all'entrata. Esso deve tornare. È l'unica cosa che può fare, vedete? Dovrà tornare di nuovo all'entrata, perché è l'unica via per cui può uscire. Infilerà la testa qui da una parte e dall'altra. E si spezzerà quasi il collo e andrà di là, su, di lì. Restate solo fermi, osservatelo. E tornerà direttamente, vedete? Questo è tutto. È l'unico modo di fare. State con quella parola. Potete saltare da ogni parte coi vostri credi, spezzarvi il collo dappertutto. Tuttavia, dovete tornare dritti a questa parola, vedete? Sì, signore. Questo è tutto. Ora, vedete, essi non la vogliono, non vogliono la parola di Dio, poiché si è tenuta alle sue tradizioni, ha impedito che la parola di Dio fosse di alcun effetto. Lo stesso ora, all'Eva spirituale, lei non vuole, lei vuole mantenere le sue tradizioni e allontanarsi dalla parola di Dio. Si tiene ancora alle denominazioni e ai loro credi e alle tradizioni dei suoi anziani, invece di prendere la parola di Dio.
And when the promise of the word in the last days is brought to her.
E quando la promessa della parola negli ultimi giorni le viene portata, non vuole riceverla a motivo delle sue tradizioni come fece la sposa ebrea. La vera parola, sebbene manifestata, dimostrata, rivendicata, lei non vuole averla. Perché non vuole? Poiché là c'è il suo simbolo, lei non può farlo. Proprio così. Lei non può essere migliore del suo simbolo, vedete? Ed è predetto che l'avrebbe fatto così. Come le impedirete di fare qualcosa? Ora la sola cosa da fare è essere felici di essere dentro. Ecco tutto. State ad aspettarlo. Benissimo. Dio ha promesso negli ultimi giorni che egli le avrebbe manifestato e le avrebbe rivendicato la sua parola. Eppure lei non l'avrebbe fatto. Tutto quello Dio glielo ha promesso tramite i suoi servi profeti. Dio lo promise tramite Gesù Cristo. Dio lo promise tramite Gioele. Dio lo promise tramite Paolo. Dio lo promise tramite Malachia, Giovanni. Dio promise tramite Giovanni il Rivelatore tutti quei profeti esattamente quale sarebbe stato l'ultimo messaggio per lei. Ora, se volete scriverli, naturalmente li conoscete tutti. Gesù, Giovanni 14, 12. E Gioele, Gioele 2, 38. Paolo, Seconda Timoteo 3, Malachia, quarto capitolo, e Giovanni il Rivelatore, Apocalisse 10, 7, 10, 1 fino a 7, 10, vedete? Esattamente quello che sarebbe accaduto ora! E alla Chiesa, cos'è ciò? La parola incarnata di nuovo fatta carne in mezzo al suo popolo, vedete? E loro? Semplicemente non la credono. Sapete cosa disse Gesù quando vide che lui, quando fece quei miracoli davanti a loro e dimostrò di essere Dio? Lo dimostrò quello che faceva. Era lui, l'aveva esattamente compiuto. Egli disse loro, disse, «Oh, tu Capernaum, che ti sei esaltato fino al cielo, se le opere fossero state, potenti opere che sono state fatte in te, fossero state fatte a Sodoma, oggi sarebbe in piedi». Proprio così. E in Capernaum egli non fece altro che guarire alcune persone e dire loro i segreti dei loro cuori e andarsene. Quello è tutto, vedete? Essi non sanno cosa siano le opere potenti.
pensano che deve essere un grandissimo programma dove tutti si alzano e il giudice tiene il discorso e le bande suonano e la bandiera sventola e le donne ben vestite e loro e trattenendosi e tutti i D, F, D, L e i grandi cappelli alti e i collari rigirati eccetera, tutti loro devono entrare. Quello è qualcosa di grande? Dio dice quello è stolto. Ed egli suscita un piccolo qualcuno che forse sa malapena la differenza nell'alfabeto e compie qualcosa che infiamma la vera chiesa. E gli altri dicono, un mucchio di santi rotolanti. Dio quello lo chiama grande e il mondo lo chiama stolto. Il mondo chiama quello grande e Dio lo chiama stolto, vedete? Proprio viceversa, vedete? E la cosa che Dio ha promesso, Dio la farà e l'ha fatta, vedete? Ci siamo! Ora, ancora, lei rimane come ha fatto l'Eva ebrea. Lei proprio non lo avrebbe fatto. Potreste risorgere i morti, potreste vedere lo Spirito di Dio. Gesù scese, rivendicò se stesso essere il figlio di Dio. Prima iniziò a predicare. Bene, pensavo, bene, che individuo strano. Chi è ad ogni modo? Ebbene, per prima cosa le persone iniziarono a dire... Certamente, avevano detto prima, quando venne il suo precursore Giovanni, dissero, sei tu il Messia? Egli disse, no, però egli è fra voi da qualche parte. Vedete? Perché? Egli sapeva cosa doveva fare quando il suo messaggio sarebbe avvenuto. Sapeva cosa stava per fare. Come Noè che continuava a tenere d'occhio Enoch. Quando Enoch se ne andò, Noè disse, è meglio avvicinarsi all'arca. Il tempo è vicino. Noè continuava a tenere d'occhio Enoch. Vedete? E Giovanni aspettava il segno che Gesù gli aveva detto, ovvero che Dio gli aveva detto di osservare. Lui disse, egli sta proprio qui, ora, da qualche parte fra voi. Io non lo conosco, ma lo riconoscerò. Stando là, dissero, non sei tu il Messia? Dissero, siamo stati mandati dal quartier generale. Dissero, gli anziani tutti ci hanno mandato qua giù. Se sei il Messia, perché non sale e ti fai conoscere lassù? Non qua giù, in questo mucchio di cose senza valore, qua giù. Sali là e fatti conoscere. E gli disse, io non sono il Messia. Disse, io sono la voce di uno che grida nel deserto. Quello passa ben oltre di quanto potesse passare sulle loro teste. Non ne sapevano nulla, vedete? Eppure tutti aspettavano che egli venisse. Ma non poteva essere un tipo simile. Oh, mai! Quello sarebbe stato terribile! Da quale scuola vieni? Nessuna! Hai la tessera di associazione? Che cos'è? Vedete? Egli era unto da Dio, disse. C'è una cosa che ho, la scura è posta alla radice dell'albero. Ora, quello è tutto quello che aveva. Parlava coi termini di un boscaiuolo, non nei termini di un ecclesiastico. Vipere e scuri e alberi e così via. Lui non parlava in termini ecclesiastici. Ma Gesù la disse che non ci fu mai un profeta come lui, mai uomo nato da donna come lui fino a questo giorno. Proprio così, era più che un profeta, era il messaggero del patto. Si trovò fra le due dispensazioni che sopraggiungevano, vedete? Più che un profeta. E così allora essi non lo riconobbero, non lo compresero. Egli era una persona piuttosto bizzarra così, lo respinsero, vedete? Poi, quando venne Gesù, venne dunque, sicuramente non lo avrebbero accettato. Questo figlio di un falegname, non c'era niente di simile, con un brutto nome alle spalle di illegittimo. Egli, essi non sarebbero andati a vedere un individuo simile.
But look what God did.
Ma guardate cosa fece Dio. Prese l'incolto, povero, pescatori, boscaiuole, agricoltori e meretrici e lasciò da parte i dignitari. Perché? Cosa? Perché lo fece? Perché fece una cosa simile? Potreste immaginare? Perché quelle persone lo riconobbero essere la parola. Ora osserviamoli solo un minuto. Ecco un vecchio pescatore ignorante che non sa scrivere il proprio nome. La Bibbia dice che era ignorante e incolto. Porta su il suo pesce, lo dispone, scende là a vedere il motivo di tutto questo rumore. ma proprio nella sua parte più intima lui sapeva che la Bibbia diceva che il Messia, tutti gli ebrei aspettavano il Messia perché doveva esserci una cosa scritturale che succedeva prima che egli venisse. C'erano stati molti messie che erano sorti e avevano detto «Io sono lui» e ne avevano sviate a centinaia e perirono e altro. Però vedete, quello era per allontanare da quello vero quando sarebbe venuto. Abbiamo avuto mantelli e giubbe di Elia e ogni altra cosa, ma quello è solo per allontanare dalla cosa vera quando egli verrà, vedete? È così. Ogni tipo di persone che hanno portato tuniche e indumenti e sepolti indossando ogni tipo di cappuccio e tutto il resto, quello proprio solo rivendica. Come un dollaro falso mostra che da qualche parte ce n'è uno vero, se riuscirete a trovarlo, vedete? Così eccolo venire. Ora uscirono questi dignitari e tenevano tanto al loro sostituto. Beh, dicevano, ora se il Messia verrà, egli certamente verrà da Caiafa, verrà la nostra denominazione, verrà i farisei, i sadducei, è quello che voi pensate, egli verrà i sadducei, ed eccoli là, vedete, la stessa cosa che hanno oggi. Ora, ma quando egli venne, fu strano, egli venne, molto contrario a quello che loro pensavano, ma egli venne in accordo alla parola, e loro non conoscevano la parola. Lasciate che dica questo così che voi vi si imprima profondamente. Voglio che sia afferrato. Ecco quello che non va in voi oggi, vedete? Non conoscete la parola, vedete? Gesù disse, sapete discernere l'aspetto dei cieli, ma non sapete discernere i segni del tempo. Dissero, noi abbiamo Mosè. Perciò disse, se aveste conosciuto Mosè, avreste conosciuto me. Non conoscevano Mosè e di conseguenza non sapevano. Conoscevano un credo che loro avevano esgogitato. Ora prendiamo questo vecchio pescatore. Appoggia il suo cesto, si premeva in basso la barba grigia e scende camminando. Credo che vedrò di chi si tratta. Il fratello disse, andiamo, scendiamo qui, disse, è quello stesso tizio di cui si parlava l'altro giorno. Sono stato con lui tutta la notte ieri sera. Sai, Giovanni, di cui ti parlavo? Sì, quel selvaggio laggiù, sì, ho sentito di lui. Bene, il vecchio Simone, sapete, disse, ho sentito di lui laggiù, sì, era stato laggiù 2 o 3 mesi fa, laggiù, sì. Bene, gli disse, e un giorno si trovava là, ha detto una cosa insolita, ha detto, sapete, eccolo che viene proprio ora. Hanno detto, come lo sai? Guardava là, solo un tizio comune si trovava là. Disse, vedo lo spirito di Dio come una colomba scendere, sento una voce dire, questo è lui, questo è il mio amato figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Allora è entrato nell'acqua e l'ha battezzato, così via. Ebbene, là ha detto che l'aveva riconosciuto. Oh, non lo so, disse Simone, molte volte ho sentito di tutto questo, ma eccolo che si avvicina, ma in fondo al suo cuore c'era un seme predestinato, vedete? Gesù disse così, esatto, si avvicina a lui, si avvicina, disse, scenderò alla riunione, vedrò, si avvicina là. Gesù si trovava là, solo un piccolo individuo comune. Si avvicinò, disse, ebbene, il tuo nome è Simone e il nome di tuo padre era Giona. Quello lo gonfiò, perché? Quel piccolo seme di vita eterna fu colpito là dentro, sì signore. Disse, aspetta un minuto, com'è successo questo? Tu non mi hai mai visto, non hai neanche conosciuto mio papà, perché è morto da anni e qui viene a dirmi quello? Ora so che la Bibbia dice, ora non si tratta di risalire a ciò che aveva detto l'anziano, ma la Bibbia disse che il Messia sarebbe stato un profeta. Eccolo, quello è lui. Un giorno egli passava per Samaria passandola con un gruppo di giudei, li lasciò e questa piccola donna di cattiva fama uscì, forse una piccola bella signora, sapete, e lei era stata messa per strada da ragazza e stava passando là, forse stava pensando a qualcosa. Lei si avvicinò e appoggiò il secchio e iniziò a calare l'argano, sapete, per prendere l'acqua e sentì un uomo dire, portami da bere. Lei si guardò attorno, là era seduto un giudeo quasi di mezza età. Lei disse, Di un po', non sei un giudeo? Non dovresti farlo. Non è ordinario che tu mi parli. Sono una samaritana. Egli disse, ma se sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me di darti da bere. Disse, dov'è il tuo secchio? Vedete? Dov'è la tua corda? Ebbene, disse egli, l'acqua che do io è vita. Cosa? Vedete? Ebbene, disse lei, ebbene, voi gente volete adorare a Gerusalemme e i nostri padri adoravano. Oh, disse egli, è giusto, ma, disse, noi giudei sappiamo cosa adoriamo, ma, disse, sai, verrà il tempo in cui gli uomini non adoreranno a Gerusalemme né su questo monte. Egli disse, sì, si adorerà Dio in spirito, poiché egli è spirito, spirito è verità. Beh, lei iniziò a studiare, sapete, ed egli disse, vai a prendere tuo marito e venite qui. Lei disse, mio marito? Io non ho alcun marito. Bene, disse, questa è la verità. Disse, sei andata in giro con 5 e ora hai il sesto. E disse, ne hai avuti 5 e tu lo sai, hai detto la verità. Osservate, cos'era? Quella luce colpì quel seme. Era stato posto là, era stato parlato da Dio. Sì, Signore, il seme era sulla terra. Quando Dio allontanò l'acqua e il sole lo raggiunse, esso sorse. Proprio così, vedete? Era tutto quello che serviva, era il sole. Serviva solo luce, sì, Signore. E poi, quando lo Spirito Santo in lui allontanò la sua vita passata e gliela mostrò, quella luce la colpì. Lei disse, Signore, io vedo che tu sei profeta. Lei disse, ora noi sappiamo, io lo so, che quando verrà il Messia, questo è ciò che gli sarà. E non abbiamo avuto un profeta per centinaia di anni. Non abbiamo avuto un vero profeta per centinaia di anni. E lei disse, come fai a dirmi di mio marito e a dirmi quanti ne ho avuti e così via? Ebbene, disse, questo non lo capisco. Disse, quando verrà il Messia, ebbene, egli farà questo, ma tu chi sei? Egli disse, io sono adesso? Quello bastò, vedete? Una prostituta! E i sacerdoti si guardarono attorno e dissero, beh, dovevano rispondere alla loro congregazione. Dicevano, non lasciatevi ingannare da quel tizio, egli è posseduto da un diavolo, ecco tutto. Ora, ecco la differenza. Ecco la stessa cosa oggi, vedete? La stessa cosa oggi colpisce proprio esattamente. Sì, sì, Signore. Lei lo sapeva, perché la luce la colpì. Loro se quei pescatori, boscaiolo, agricoltore, esattori delle tasse, prostitute, videro in lui quello che le semplici scritture dissero che avrebbe fatto. E i farisei non potevano vedere a motivo della loro tradizione. Non potevano vedere a motivo delle loro tradizioni, ma la prostituta, gli agricoltori e tutti loro lo videro, ognuno che era predestinato. Quando i dubbi si allontanarono, il seme iniziò a crescere, proprio così. Cosa fece lei? Disse, bene, sono lieta di aver incontrato il Messia? Oh no, fratello, lei andò dritta in città, si scordò dell'acqua, disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questa proprio la cosa che la scrittura disse che il Messia farà? Non è esattamente questa? E la gente poteva vedere quella stessa cosa. Come disse Gesù Cristo in San Giovanni 14, 12, che questo sarebbe accaduto di nuovo. E glielo disse anche in Luca, quando disse come fu ai giorni di Noè. Come Dio si manifestò in un uomo e riferì chi c'era dietro di lui. E cosa fece Sara che rideva dentro la tenda? E tutte queste scritture di Malachia e così via, predette negli ultimi giorni. Ebrei 4 disse, quando la parola tornerà, Malachia 4 disse che essa sarebbe tornata tramite un uomo. Gli Ebrei 4 disse, la parola di Dio discerne i pensieri che sono nel cuore. e possono vederlo compiuto e allontanarsi proprio da ciò. Le loro tradizioni lo nascondono e lo rendono inefficace. Ebbene, siamo proprio a questo punto. Ecco tutto. Sapete, egli potrebbe fare la stessa cosa oggi. Verrebbe proprio sulla scena e produrrebbe le stesse cose che fece allora, come disse che avrebbe fatto. Vedete? Ha promesso di farlo. Ha promesso di farlo. E se egli facesse la stessa cosa, il messaggero di Laodicea deve farlo. E poi, se la chiesa di Laodicea lo vede compiuto, farà proprio come fece la chiesa ebrea al principio. Non importa quanto bene esso viene rivendicato, lo faranno comunque. Oh, mai. Ora essa dice che lo avrebbe fatto. Saremo tornati alla parola originale e sarebbe stata manifestata come promesso di restaurare di nuovo la fede, di nuovo alla fede originale. E se egli si è fatto conoscere che dimorava in mezzo al suo popolo nel fare queste cose, egli ha potuto anche permettere che si scattasse la sua fotografia, che lo dimostra scientificamente ed ancora non lo credono. E ha dimostrato, ha permesso che l'occhio meccanico della macchina fotografica lo riprendesse stare là, quella stessa colonna di fuoco, la stessa ieri, oggi e in eterno. Ebrei 3:18, per mostrare che ciò è scientifico e ogni altro aspetto, scientificamente nei regni spirituali, in ogni modo in cui potrebbe essere rivendicato, è stato rivendicato. E sapete, forse farebbero la stessa cosa, forse andrebbero proprio via e farebbero la stessa cosa che fecero loro. Oh, Dio, aiutaci! Oh, ci fermeremo qui, ma Dio, aiutaci ora a vedere la mia preghiera mentre ora veniamo, perché non voglio che rientriate troppo tardi. Dio, aiutaci a vedere. Credo che forse sia proprio ora, con lo Spirito su di noi, che Egli ci aiuti a rivelare, ad aprire questo suggello. Leggiamo. Mentre vediamo lo stato in cui si trova la Chiesa, vediamo dove essa è stata. Abbiamo visto quello che fecero, abbiamo visto dove essa doveva arrivare. Lo vediamo lì e vediamo cosa dovevano fare. Lo fecero. Ora vedete dove siamo? Giudicate voi. Non posso giudicare. Sono responsabile solo di portare questa parola. Proprio come essa mi viene data, io la do. Finché non mi viene data, non posso darla. Nessun altro può. E quando egli ebbe aperto il terzo suggello, io udii il terzo animale che diceva: vieni e vedi. Ed io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. Ed io udii una voce in mezzo dei quattro animali che diceva: la chenice del frumento per un denaro e le tre chenici dell'orzo per un denaro, ma non danneggiare l'olio e vino. Ora, l'agnello ha il libro in mano per spezzare i suggelli. Ha spezzato il primo, il secondo e ora spezza il terzo. E mentre egli lo spezza, l'agnello lo spezza, il terzo suggello, il terzo animale. Ora, quanti sanno che aspetto aveva il terzo animale? Aveva l'aspetto di un uomo. Il primo aveva l'aspetto di un leone. L'altro aveva l'aspetto di un vitello o di un bue. E il terzo aveva l'aspetto di un uomo, come un uomo. Ed egli udì la creatura vivente, l'animale, la creatura vivente, simile ad un uomo, disse a Giovanni: vieni e vedi ciò che esso è, questo mistero che è stato nascosto durante tutti gli anni della redenzione, sin dalla fondazione del mondo, è stato nascosto sotto questo suggello, quello che accadrà. Ora, vieni e guarda di che si tratta. E così lo apre, scoppia un tuono e l'agnello apre i suggelli. Ora, e Giovanni si avvicinò per vedere cosa fosse questo. Cosa vide lui? Vide un cavallo nero e il suo cavaliere aveva una bilancia o la basculla in mano. Ora, quella fu la prima cosa che vide. Quando l'agnello lo annunciò e spezzò il suggello, allora l'altro animale, vedete, quegli animali si danno il cambio annunciando, vieni e vedi. E Giovanni, dove si trovava forse così, si avvicina qui quando l'agnello ha aperto e si avvicina. Di solito il tuono colpisce, come abbiamo visto nel primo suggello. E lui osserva per vedere cosa avviene e vede arrivare un uomo, prima su un cavallo bianco, lo osserva continuare a cavalcare via di seguito. Giovanni lo vede proprio fino alla fine. Lo vede arrivare, il suo cavallo bianco ha in mano un arco e il cavaliere ha e non ha insieme adesso le frecce con ciò. E la cosa seguente che vede, ottiene una corona, continua proprio a cavalcare. Allora troviamo dopo l'agnello, eccolo venire ancora. Egli ne apre un altro e guardate, ora ecco venire un cavallo rosso. Quest'uomo ha in mano una spada, continua a cavalcare lungo la scrittura, vedete? Con in mano questa spada e doveva uccidere e togliere la pace dalla terra. Ora l'agnello apre un altro suggello, un'altra creatura vivente simile ad un uomo, disse, vieni, vedi. Ora si avvicina, vede che cos'è, e quando lo fa, viene un cavaliere su un cavallo nero. Ora, ieri sera abbiamo trovato che lo stesso cavaliere che cavalca il cavallo bianco era lo stesso su quello rosso. E la voce disse, in mezzo agli animali, gridò, vedete, là, vieni a vedere che cos'era. Egli era in queste creature viventi e vide questo cavallo nero. E quando la voce in mezzo dei quattro animali gridò, la chenice di frumento per un denaro e le tre chenici dell'orzo per un denaro. Ma, vedi, che non danneggi l'olio né il vino. Vedete? Questo cavaliere, parliamo di lui, se noterete il primo cavaliere chi era. E abbiamo scoperto ieri sera, scritturalmente, che il secondo cavaliere era esattamente lo stesso uomo, solo che era sopra un altro cavallo. Cosa avvenne? Egli cambiò il suo ministero, vedete? Esatto, abbiamo scoperto che era un anticristo e aveva cambiato la sua posizione. Abbiamo scoperto che quando lui, prima, era un cavallo bianco, lui divenne una dottrina. Ora, abbiamo riportato proprio nelle scritture ognuno di questi, vedete? Ora, osservate dove ci troviamo stasera. Quell'altra epoca della Chiesa, ora, vedete? Stiamo arrivando alla terza epoca della Chiesa, ora, vedete? Proprio esattamente nella terza epoca della Chiesa è proprio esattamente come il terzo cavallo, vedete? Ora, la prima epoca della Chiesa cos'era? I Nicolaiti avevano una dottrina, vedete? Solo la prima, bene? E poi, d'un tratto, questa dottrina nicolaita venne sancita e andava bene, entrò in azione. E incoronarono questo individuo. Allora questo spirito anticristo divenne incarnato in un uomo, vedete? E troviamo più tardi che diventa anche un diavolo incarnato. Il demone se ne va ed entra il diavolo. È proprio come quella chiesa di quel tipo, la chiesa anticristo, procede. Così la sposa è venuta avanti con diverse cose attraverso la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo e proseguendo proprio, vedete, proprio così. Solo ebbero prima il loro risveglio e la Chiesa prenderà l'ultimo, i loro primi tre anni, le prime tre fasi di coloro che attraversarono l'epoca oscura. Poi il terzo, tre fasi, la Chiesa esce dalla giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo nel Dio incarnato, reso manifesto fra noi. Eccolo entrare come anticristo, come il falso profeta, poi la bestia, poi nell'epoca oscura. E la Chiesa viene fuori da quell'epoca oscura. Giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, la parola incarnata, ora la via. E lui scende. Lo vedete? Lui scende, la Chiesa sale, vedete? È tanto perfetto quanto può esserlo. Oh, è meraviglioso, mi piace proprio. Questo cavaliere è lo stesso, però è un'altra fase del suo ministero. La prima fase, un cavallo bianco, vedete? Era solo un insegnante dell'anticristo. Era contro la parola di Dio. Ed ora, come si può essere un anticristo? Chiunque rinnega che ogni parola di questa è vera e che venga insegnata allo stesso modo è un anticristo, perché essi rinnegano la parola, ed egli è la parola. Ora, la prima fase, Cavallo Bianco, era solo un insegnante, ma uno spirito anticristo nella sua dottrina e nella sua essenza. Era innocente, non faceva alcun male, sembrava, continuava proprio. Ecco come entra Satana. Oh, è un tizio viscido! Disse ad Eva, disse, ora sai che stai cercando, Sapienza? Non sai cos'è bene e male, disse, ora se i tuoi occhi fossero aperti, lo sapresti? E disse, il frutto è molto piacevole, è buono, è piacevole alla vista, ora dovresti prenderlo. Non sai se lo è oppure no, vero? No, non lo so, ma Dio ha detto di non farlo. Ma, oh, ebbene, lo so, ma Dio ha detto che egli moriremmo. Lui disse di certo, egli non lo farà, vedete, il più dolce possibile. Guardate cosa fece. Osservate questo spirito anticristo che sorge fra la prima chiesa, una dottrina dei Nicolaiti. Nicao, vincere i laici, fare un uomo santo. Oh, è proprio tanto in... Ebbene, vogliamo solo comunione. Ebbene, siete tutti dispersi qui fuori. Nessuno sa dove si trovano gli altri. Penso che dovremmo avere tutti un'organizzazione ed essere proprio diversi, vedete? Andiamo, mettiamoci insieme. Dovremmo farne una loggia. Ed ecco di cosa si tratta. Non c'è cosa simile alla Chiesa Cristiana dei Metodisti. Quella non è una chiesa, è una loggia. La Battista? Quella non è una chiesa, è una loggia. C'è solo una chiesa, cioè il corpo mistico di Gesù Cristo. E in quella si nasce proprio così, per predestinazione, proprio così. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Nessuno può venire se il Padre non lo chiama. E tutti quelli che egli mi ha dato verranno a me. Così, quello, eccolo. Egli proprio, l'agnello, siede là facendo intercessione finché entrerà l'ultimo. Suona la campanella ed egli esce e allora prende la sua possessione, vedete, è finito. Porta a casa la sua chiesa, i suoi sudditi e scaccia il suo nemico nel lago di fuoco e tutti i suoi sudditi vanno là dentro con lui ed è finito. Poi usciremo nel millennio. Ora, lo stesso cavaliere, in questa prima fase lui era innocuo, e nella seconda, ora, se proseguite un po' più in alto, un po' più di così, nella seconda fase la Bibbia disse che gli sarebbe stata data una corona. Ed essi incoronarono un uomo, un superuomo, vedete? Lo incoronarono, e dunque la Bibbia non lo chiamò Papa, la Bibbia lo chiamò falso profeta. Perché? Sì, naturalmente, deve essere un falso profeta per il suo spirito anticristo che insegnava l'anticristo contro la parola originale, perché se insegnava contro la parola originale era anticristo, lo era, e la parola è Dio, vedete? Cristo. Bene, ora, dopo quello, lo troviamo incoronato. E quando diventò incoronato, ora, è molto innocuo, impotente, è solo un piccolo individuo. Ma poi nel concilio di Nicea, lui fu reso tale. E Costantino gli diede tutta la proprietà. E allora cosa fece? Allora lui, vedete, Satana gli diede il suo trono e l'autorità. La Bibbia ha detto così, come lo abbiamo esaminato. Ora, la cosa seguente che scopriamo è che il diavolo controlla tutta la politica che sia mai stata o che mai ci sarà. Lo troviamo in Matteo 4:11. E ora scopriamo dunque che Satana ormai aveva la politica, però cerca di ottenere la Chiesa, così scende a sedurla. Prende il suo superuomo, lo manovra verso un'organizzazione e lo incorona vicario, vedete? Un Cristo. Cristo operò al posto di Dio, vedete? Questo tizio è vicario al posto di Dio, vedete? Lo stesso al posto di Dio, ciò che si ritiene essere vicario sotto Cristo. Ora, Ora, quando lo fece, allora cosa fece poi? Lui, Satana, prese il suo potere politico, che già possedeva, e prese il potere religioso con cui era stato incoronato, e li unì. E allora fece un'altra corona sopra l'inferno, e per quelli che erano morti, se avessero pagato abbastanza denaro, lui li avrebbe fatti uscire. Vedete? Così ora lui è vicario sul cielo, sul purgatorio, come lo vuole chiamare. Non c'è cosa simile nella Bibbia, vedete? Però doveva fare qualcosa. La Bibbia disse che ciò è uscito dall'abisso senza fondo e ritorna per la stessa via. E sulla terra è un dominatore. Ora, poi cosa gli fu dato? Primo, aveva un arco, ma non aveva alcuna freccia. Ma ora in mano una spada potente. Ora può fare qualcosa. Allora salta giù dal suo cavallo bianco. Il cavallo bianco continua a cavalcare. Ora, cosa cavalca? Un cavallo rosso, sangue, un cavallo rosso, sangue. Egli cavalca davvero questo. Oh, certo, ora gli viene dato potere una grande spada per uccidere. Allora cavalca il suo cavallo rosso, sangue. Vediamo dal secondo suggello che è stato spezzato ieri sera che lui aveva tolto la pace dalla terra e che si uccidessero fra loro. E lo stesso martirologio della Chiesa Cattolica Romana mostra che misero a morte 68 milioni di protestanti dal tempo di San Iponadi dopo Sant'Agostino da Ippona fino al 1500 e qualcosa. 68 milioni! La grande riforma di Smucker, se volete leggerlo, la gloriosa riforma piuttosto. Vedete? Ora, 68 milioni registrati sul martirologio, quando uno dei loro cosiddetti santi ebbe la rivelazione che chiunque non fosse d'accordo con la Chiesa romana doveva morire come eretico. Quello allora li mise all'opera. Ragazzi, iniziò a spargere sangue lui. Lui saltò sul suo cavallo bianco, sul suo cavallo rosso e continuò a cavalcare. Oh, ora arriva il suo grande potere. Fu reso vicario del cielo e adorato come Dio, governatore della terra, unendo la Chiesa e lo Stato, lo rese governatore della terra. Gli diede una corona su quello. Poteva far uscire le anime dal purgatorio pregando. Poteva anche intercedere. Era proprio come Dio sulla terra al posto di Dio. Insieme lui aveva grande potere per uccidere chiunque non fosse d'accordo con il suo comando. Chi gli dirà qualcosa? La Chiesa non può dire nulla, né il capo. Lo Stato non può dire nulla, né il capo. Così morirono a milioni. Tutte quelle piccole chiese, fratello, furono colpite, uccise, assassinate e date in pasto ai leoni e tutto il resto. Vedete, il dragone, Roma, gli diede il seggio e l'autorità. La Bibbia disse così. Vedete? Così cavalcò il suo simboleggiato cavallo rosso attraverso il sangue umano finché diventò un cavallo rosso. Ora Giovanni lo vide su un cavallo nero. Ha cambiato qualcos'altro. Ora devo dire questo proprio nel modo in cui mi è giunto. E poi se è venuto a me e non regge il confronto con le altre scritture, allora non l'ha mai dato Dio. Vedete, le scritture devono tutte. È una grandissima, grandissima cosa così. Scrittura deve accordarsi con scrittura e ogni cosa contraria alla scrittura, se quell'angelo del Signore mi dicesse qualcosa che non fosse scritturale, io non gli crederei. Vedete? Ho detto l'altro giorno là a Chicago, quando tutte quelle centinaia di ministri, c'era qualcuno là a quella riunione? Sicuro, quella riunione a Chicago. Ho detto, ora tutti voi parlate di avere... Pensavate che mi avreste abbindolato qui dentro su qualcosa, pressappoco come in questa stanza ora. Ho detto, cos'è? Ce l'avete contro di me? Ho detto, lo Spirito Santo mi ha mostrato 3 sere fa dove ognuno di voi sarebbe stato. E non saremmo in quel... Chiedete qui a Carles se non è giusto. E là c'erano anche tutti loro. È giusto. Tutti voi eravate là a sentirlo. Ho detto, ora siete contro di me per il mio insegnamento. Ecco di cosa si tratta. Ora voglio che uno di voi venga qui e prenda la sua Bibbia e mi stia a fianco e lo confuti. Era il gruppo più silenzioso che aveste mai sentito. Ho detto, cosa c'è che non va? Ho detto, allora se sapete di non poter reggere contro la parola, allora lasciatemi in pace. Voi dottori in teologia ogni cosa è il modo in cui parlate. Vi presentate come dottore, dottore, dottore. E io sono un, il fratello Wood e Dio, diciamo pivello, novellino. Io non ho istruzione, non sono mai uscito da qualche seminario né scuola, ma prendete la vostra Bibbia e venite qui e state al mio fianco. Smentite la progenie del serpente, il battesimo nel nome di Gesù o qualsiasi di quelle cose che insegno. Nessuno disse una parola, voi tutti lo sapete. Quello era il gruppo più silenzioso che si fosse mai visto. Vedete, si vantano come non so cosa. Ora, eccolo, ora, non credo nel litigare con le persone se non quando si arriva al punto in cui si cerca di trascinarvi dentro. E non volevo andarci, ma lo Spirito Santo mi parlò e disse, vai, io ti sarò vicino. L'ho detto loro 3 o 4 giorni prima del tempo. Voi tutti c'eravate, avete sentito il signor Carlson e loro e Tommy Hicks e tutti loro seduti là. E ci sono andato 3 giorni prima e ho detto, dovrete disdire quel locale. Era una serata tempestosa, stavo tenendo una riunione, disse, vai, stai alla finestra là, a quella terza porticina. E ci andai e rimasi proprio là dietro, guardavo fuori così e gli disse, ti hanno preparato una trappola, ti chiederanno di parlare a quell'associazione ministeriale della Chicago metropolitana. Disse, ti hanno preparato una trappola sul tuo insegnamento della mia parola. Egli disse, ora disdiranno quel locale lassù, non lo avranno, e prenderanno un locale che è marrone. Disse, ecco che aspetto ha. Mi fermai e vidi me stesso in un angolo, guardavo là in fondo e osservavo, vedevo ognuno là, vedevo tutti quei ministri seduti là, nel modo in cui erano, li guardavo tutti. Ed egli disse, oh, pensai, allora sarebbe meglio che non ci vada, signore, se faranno così, non voglio ferire i loro sentimenti o fare qualcosa di sbagliato. E gli disse, vai, io ti starò vicino. L'ha fatto proprio così. Ora, tutti voi che eravate là siete testimoni di questo proprio qui e sapete che è vero, proprio così. Ebbene, avete qui anche i nastri, ma eccovi, vedete. Ora eccone il mistero. E ora esso, quando mi venne rivelato stamattina presto, prima dell'alba, allora sono andato velocemente alla scrittura e ho iniziato a cercare, a fare una ricerca. Era là. 3 di essi, fino ad ora, sono stati assolutamente rivelati in modo soprannaturale, sì. Ora, ecco il mistero del cavallo nero, secondo quel che mi è stato rivelato. Ha iniziato a cavalcarlo al tempo delle epoche oscure. Ecco cosa rappresentava il cavallo oscuro. Le epoche oscure, perché fu un tempo di mezzanotte per i veri credenti che erano rimasti. Osservate ora in quell'epoca della Chiesa, di mezzo, l'epoca oscura della Chiesa. Osservate come egli dice, hai appena un po' di forza. Era mezzanotte per loro, per il vero credente. Ora osservate, praticamente ogni speranza era stata tolta dalla vera Chiesa, perché questo individuo controllava sia la Chiesa che lo Stato. cosa potrebbero fare, vedete? Il cattolicesimo aveva preso la guida di entrambi Chiesa e Stato e ogni cosa che non andasse d'accordo con il cattolicesimo veniva uccisa. Ecco perché era su un cavallo oscuro. E osservate che cosa tenebrosa fece, vedete? Allora potrete vedere. E voi, se conoscete la storia, osservatelo. Allora, ebbene, non dovrete neanche conoscerla per sapere quello. Ora, osservate, ogni speranza era perduta. Ecco il suo cavallo nero. Ora, lui cavalcò il cavallo bianco, l'astuzia. Poi gli fu dato potere, tolse la pace, ne sterminò milioni. Ecco cosa faceva mentre continuava a cavalcare da una parte all'altra. E lui lo fa ancora. Vedete? Ora, qui lui è su un cavallo nero, ora, che avanza. L'epoca oscura che fu, quel periodo, proprio circa dopo il periodo in cui fu stabilita la Chiesa ed entrò in potenza, uccisero ogni altra cosa e attraversarono circa centinaia, centinaia, centinaia di anni, è quello che ogni lettore conosce come le epoche oscure. Quanti lo sanno? Certo, le epoche oscure. Eccovi il cavallo oscuro, che rappresenta quell'epoca oscura. Ora, tutte le speranze finite, nessuna speranza affatto, tutto sembra oscuro per i pochi credenti. Ora, ecco perché è chiamato, rappresentato il cavallo oscuro. Le sue bilance, ovvero la basculla in mano, vedete? Grida alla chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orzo per un denaro. Vedete, in effetti quello è il grano e l'orzo, sono il sostegno naturale della vita. Ecco da cosa si fa il pane e il resto. Ma vedete, stava facendo pagare per questo, il che significa che stava facendo pagare ai suoi sudditi per il genere di speranza di vita che stava mandando a loro, l'ha iniziato proprio in quel tempo, facendo pagare loro per le preghiere, facendo pagare la preghiera, lo fanno ancora, novene. Perché cosa faceva lui? Si impadroniva della ricchezza del mondo. La basculla pesava, la chenice di frumento per un denaro, tre chenici d'orzo per un denaro. Il cavaliere su un cavallo nero, vedete, lui spogliava i suoi sudditi del loro denaro. Quando la Bibbia predice che lui tiene quasi la ricchezza del mondo, come abbiamo detto ieri sera della Russia, e tutti quelli che si prendono tutto il denaro e spogliano la gente di ogni cosa che ha, tutto. Quindi, eccovi. Ora, notate, vedete da dove viene in chiesa quel vecchio prendere denaro? Allontanatevi da quella roba. Costruire un'organizzazione, qualcosa di grande, milioni di dollari qui e vedete, cos'è la madre di questo? Grazie, Signore, oh mai. Sono così felice. Sì, Signore, benissimo. È stata la sua grazia. Questo è tutto. D'accordo? Va bene. Fu al tempo di mezzanotte. Ora, capite questo? E qui lui fa pagare per il genere di vita. Cioè, il suo orzo è altro. Il naturale. Non era lo spirituale ora. Era orzo, vedete, così. E pane d'orzo, pane di frumento. Lui faceva pagare per quel genere di vita che dava ai suoi sudditi. Faceva pagare la preghiera tramite i preti. Pregare perché la gente lasciasse il purgatorio. Faceva pagare. Ora, prendo questo dalla storia. Faceva pagare, immagino fosse la novena, suppongo. Tutti sanno quel che è. La novena, suppongo sia qualcosa che si deve fare, sapete? Qualche penitenza. Qualcuno deve farla pagare, portandogli la ricchezza del mondo a sé, dentro la Chiesa stessa. E lui cavalca ancora. Oh, certo che sì, sì signore. Cavalca tuttora. Notate, qui viene ora la parte buona. Notate, vedi che non danneggi questo vino e olio. Ne è rimasto solo poco, ma non toccarlo. Ora l'olio simboleggia lo Spirito Santo. Vi darò alcuni versetti, se volete. Ci sono due scritture in Levitico 8:12, dove Aronne, prima di entrare, doveva essere unto con olio, sapete? E in Zaccaria 4:12, dell'olio che veniva riversandosi attraverso i condotti, e disse: questo è il mio Spirito, olio. Un'altra cosa, se volete vedere Matteo 14:25, c'era una vergine stolta, ovvero 25:3, la vergine stolta non aveva olio, senza spirito. E Matteo 25:4, la vergine veduta aveva olio nella sua lampada, riempita di spirito. Spirito, l'olio raffigura lo spirito. Oh, gloria! Benissimo, lo afferrate? Benissimo. Ora, l'olio raffigura lo spirito e il vino simboleggia la stimolazione della rivelazione. Oh, mi piacerebbe correre per tutto l'edificio. C'è da meravigliarsi che non abbia svegliato il vicinato quando il Signore me l'ha mostrato, vedete? La stimolazione della rivelazione. Vedete? Olio e vino nella Bibbia sono sempre associati insieme. Ho preso la concordanza e ho guardato. C'è una sfilza di essi, quella come quella dove vino e olio sono sempre insieme. Vedete? Quando la verità di una parola di Dio promessa è stata rivelata veramente ai suoi santi che sono riempiti di olio, vengono tutti stimolati. Il vino è una stimolazione. Gloria! Lo sento proprio ora. Stimolato con gioia, grida, vedete? E quando lo fa, esso ha lo stesso effetto su di loro che il vino ha su un uomo naturale. Perché quando viene data la rivelazione di una verità di Dio e il vero credente è riempito di olio e viene rivelata la rivelazione, la stimolazione diventa così grande che lo fa agire in modo anormale. Giusto? Gloria! Vedete, ecco ora qual è il problema. Proprio così li fa agire in modo indecoroso. Ora, se volete la scrittura per questo, iniziate a leggere Atti 2. Dove erano loro? Essi ebbero la promessa che era stata data quando tutta la promessa dello Spirito Santo venne versata su di loro. E fu rivendicato scritturalmente. Ora, vedete, e se avessero detto, ora aspettate, egli ci ha detto di aspettare quassù per il nostro ministero, e dopo 8 giorni avessero detto, bene, ve lo dico io, ragazzi, Marco avesse detto a Matteo, compagni, io credo che lo abbiamo già ricevuto, non la pensate così? Vedete, lo abbiamo già ricevuto, e invece stiamo aspettando ora il nostro ministero. Dovremmo proseguire fuori a predicare. Egli ci ha detto di salire qui e aspettare, e questo è l'ottavo giorno che siamo qui. Beh, aspettiamo un altro. Venne il nono giorno, allora si avvicinò Marco o forse uno degli altri. Giovanni disse, io credo che non dovremmo aspettare ulteriormente. Credo che lo abbiamo già ricevuto, no? Allora posso vedere Simone, perché lui aveva le chiavi, sapete? Ebbene, aspettate un minuto, ragazzi! La scrittura ha qualcosa da dire in merito a questo. Egli non ci ha mai detto esattamente quanti giorni aspettare. Egli disse, state là finché la profezia di Gioele avrà luogo, finché la profezia di Isaia venga rivendicata. poiché con labbra balbuziente in lingue straniere io parlerò a questo popolo. E questo è il refrigerio, questo è il vino che viene versato. Cos'è il vino nella Bibbia? Refrigerio. Questo è il refrigerio che viene dalla presenza del Signore. Vedete? Deve essere scritturale ora, vedete? Così, vedete, il vino rappresenta la stimolazione della rivelazione. E quando scese lo Spirito Santo e videro il fuoco di Dio scendere su di loro, mai! Quello iniziò a stimolarli e all'improvviso diventarono così stimolati che la gente pensava fossero ubriachi, però erano stimolati dalla rivelazione tramite Dio. Eccolo, la rivelazione di Dio rivendicata, resa chiara a loro. Essi ne erano felici, Dio lo promise, qui era rivelato a loro e rivendicato a loro. Amen. C'era un uomo che era là, diceva, questo è quello, è questo. Ed essere là, venendo rivendicato dallo stesso segno che abbiamo noi oggi. C'è la stimolazione per la rivelazione, vedete? E ora, essi, allora lo ricevettero davvero. Ecco perché Pietro poteva uscire da là e dire, ebbene, voi uomini di Giudea e voi che abitate a Gerusalemme, datemi ascolto. Tutti voi dottori in teologia, date ascolto a quello che sto per dirvi. Vedete? Oh, quanto è meraviglioso! Rivelato! Rivelato! Essi diventarono così stimolati quando lo videro rivendicato. Questo lo fa sempre! Lo fa sempre! Quando vedo che Dio ha promesso di fare una certa cosa in questo giorno, quando ha promesso di spezzare questi suggelli in quest'ultimo giorno, e voi non sapete la gioia, la gloria, quando io ho visto rivelare questo stare là e vederlo accadere, e sapere che prenderò ogni persona per farla deporre. Egli non ci ha mai detto una cosa che non sia avvenuta in quel modo. E poi vedere la gioia che è nel mio cuore quando vedo la sua promessa per questi ultimi giorni, come egli ha promesso di farlo, e qui lo vedo rivendicato e reso perfettamente giusto. Io sono, voi mi sentite dire, mi sento religioso. Ecco di cosa si tratta. La stimolazione è così grande che io sono quasi pronto per andare a fare baldoria, sapete? Stimolazione dalla rivelazione. Benissimo. Diventarono così stimolati dalla rivelazione che rivendicarono, benissimo, la promessa. Ora, oh my, la scaturì la gioia della stimolazione, tanto che la gente disse, sono ebri di vino nuovo, quando Dio rivelò loro la sua promessa. E non solo egli la rivelò, ma la dimostrò. Ecco quello che ho sempre detto, un uomo può dire qualsiasi cosa, sì, lui potrebbe avere la tendenza di dire qualsiasi cosa, ma è quando Dio viene e lo rivendica. Ora, la Bibbia disse, se ci fosse uno in mezzo a voi che pretende di essere spirituale o profeta, se dice queste cose e non accadono, allora non prestategli alcuna attenzione. Non temetelo affatto, non temete quell'uomo, però se lo dice e accade, quello sono io, vedete? Io sono in quello. Lo dimostra, perché sono io. E allora, quella piccola donna samaritana, quando la scrittura disse che questo Messia avrebbe fatto queste cose, ed egli era là e faceva esattamente ciò che la scrittura disse, lei disse, eccolo, venite a vedere un uomo. Non è quella esattamente la cosa che la scrittura disse che sarebbe avvenuta? Vedete, lei fu stimolata dalla rivelazione. Esatto? Lei divenne stimolata dalla rivelazione quando venne rivendicata. Vedete? È giusto. Lei sapeva che c'era, sappiamo che il Messia verrà, colui che è chiamato il Cristo, e quando egli verrà farà queste cose. Lei lo vide ed egli disse: io son desso. Allora iniziò la stimolazione e lei andò via gridando e lungo la città lasciò la sua vecchia brocca d'acqua e andò laggiù e disse agli uomini: venite a vedere. Ora, se solo voi conosceste le tradizioni orientali, era sbagliato che lei facesse così. Sì, signore, una donna di quel tipo, nessuno l'avrebbe ascoltata. No, signore, vedete, lei aveva un marchio e quando lei, se fosse scesa per la strada in quel modo e avesse agito così, gli uomini della strada non le avrebbero prestato attenzione. Ma, fratello, lei aveva là una parola di vita. Lei fu stimolata. Voi potreste... Era come cercare di spegnere una casa in fiamme in un giorno di vento. Oh, c'era qualcosa che sventolava. Lei era pronta, sì. Non si poteva spegnere quello. Era il fuoco di Dio che bruciava. Sì, signore. Lei disse: se non credete che è così, venite lassù, dove sta avvenendo la riunione, ve lo mostrerò. Sì, eccolo, sì. Sì, signore. E così gli uomini andarono là fuori ed egli non lo fece un'altra volta, però riconobbero che era avvenuto qualcosa alla donna. Lei era trasformata, di conseguenza loro lo credettero. Sì, signore, credettero in lui, poiché la fede viene dall'udire, udire la promessa di Dio, la parola di Dio, e vedere che essa viene resa reale. Poiché essa è un seme e quando viene seminata porterà vita, essa produrrà ciò di cui parla. Se non lo produce, allora non è seme di Dio. Oppure il seminatore non sapeva come seminare? Lui non era inviato da Dio a seminare semi. Forse li semina sopra una roccia o qualcosa del genere, vedete? Così vedete, se il seminatore semina il seme, Dio se ne prenderà cura affinché esso cada nel posto giusto, vedete? Oh, mai! Allora, cosa dice essa a questo cavaliere in nero? Non danneggiare il mio vino e il mio olio. Non lo toccare, il mio vino e l'olio. Ne ho ancora poco laggiù, però un po' c'è ancora, sì. Ora, tu puoi proseguire ovunque e dosare tutto quel genere di vita che stai distribuendo. Quello è affare tuo. Tu per questo pagherai laggiù. Ma quando incontri quel vino e quell'olio, lascialo stare. Oh, mai, se potete, se voi, in altre parole, così, se prendi qualcuno del mio piccolo gregge che è riempito del mio olio e il vino, vedi? Il vino è l'olio della parola pura, vedi? E li ucciderai, poiché tu lo stai facendo. Ecco ciò che stai facendo. Non forzarli a dire qualche Ave Maria o fare qualcosa di simile o uno dei tuoi credi. Tieni le mani lontane da loro. Essi sanno dove stanno andando perché sono unti con il mio olio. E nell'essere unti con il mio olio hanno il vino della gioia, poiché conoscono la mia parola della promessa. Li risusciterò di nuovo. Non danneggiarlo, non iniziare a cercare di rovinarli, perché stai proprio lontano da ciò. No. Tutto egli rivendica la sua parola e la porta a compimento. Essi riconobbero, sapevano che sarebbero risorti. Oh, come mi piace questo! Essi risorgeranno. Ecco venire il cavallo nero che ora cavalca le epoche oscure. Là procedeva il cavallo bianco. Abbiamo visto cosa fece perfettamente. Ecco venire il cavallo rosso. Vediamo esattamente cosa fece lui. Ecco venire il cavallo nero. Vedete, è sempre lo stesso cavaliere, quello che fa proprio durante le epoche. Ora scopriamo che lui misurava e lo faceva pagare. Esattamente, frumento, il naturale, la vita naturale. Ecco di cosa vivevano. Tuttavia, simboleggiano lo spirito olio e la gioia del vino. Quella vita spirituale, non danneggiarla. Lasciala stare, in altre parole. Roma, non toccarla. Essa è mia. Quella appartiene a me. Ora, ho qui un'altra cosa che voglio sappiate. Notate, non fu uno dei quattro animali che disse non toccare l'olio e il vino. Lo avevate notato? I quattro animali avevano parlato, ma osservate, lasciate che legga qui un po', vedete? Ora, che dice... Un denaro per un frumento per un denaro e le tre chenici dell'orzo per un denaro e vedi che non danneggi il vino e olio. Ora sentite qui. Ed io udì una voce in mezzo dei quattro animali. Che cos'era? L'agnello! Amen! Non furono i quattro animali? L'agnello lo disse. Perché? Egli sta per prendere i suoi. Quello appartiene a lui. Egli lo ha redento, vedete? Amen! Non toccare quell'olio. No, signore! Non i quattro animali, ma fu l'agnello che lo disse. Oh my! L'agnello, non i quattro animali, non annunciarono questo? L'agnello lo disse, egli stesso. Quando i quattro animali dissero, vieni e vedi, e loro andarono, e lo videro così. Ed egli disse, la chenice di frumento per un denaro, e perché è tanto così e tanto orzo. Ma allora l'agnello gridò proprio nel loro mezzo, disse, ma non danneggiare il vino e l'olio. Proprio così, oh my. Sentite questo, non lo danneggiare, ragazzo, o un giorno pagherai per questo. Oh my, le 9:30. Bene, secondo la mia migliore comprensione e al meglio delle mie conoscenze e con tutto quello che credo nel mio cuore, questo è il vero significato di quei tre suggelli. Voglio ringraziare Dio per questo e dirò questo che è la rivelazione che Egli mi ha dato. Egli me l'ha data, la rivelazione di ciò e credo che viviamo negli ultimi giorni. Domani sera prenderemo quel cavaliere sul cavallo pallido e ora non so, proprio non so, Dio sa che è vero. Non so nulla di questo, no. Ho cercato il mio vecchio contesto che avevo anni fa. Ho visto il fratello Graham Snelling un momento fa, forse uscito. Tuttavia ricordo quando predicavo qui in passato, ho cercato di trovare cosa dissi anni fa. Un giorno esaminavo il libro di Apocalisse e presi tutti e quattro i cavalieri in una volta. Dissi un cavallo bianco, quella fu la prima chiesa, senza dubbio. Lo lessi da un libro degli avventisti e là qualcosa, dissi, quella fu la prima chiesa che andò avanti conquistando e il seguente era un cavallo nero, dissi, ora ho dimenticato come chiamai quel cavallo nero, dissi, oppure il cavallo rosso piuttosto, dissi, quel cavallo voleva forse significare che sono in arrivo problemi e significa che saranno iniziate molte guerre o qualcosa del genere, dissi, probabilmente ci saranno molte guerre, dissi, ecco cosa sarebbe. E poi dissi il pallido cavallo, oppure il cavallo nero, dissi, quello significa che forse verrà un periodo nero sulla Terra, quando tutte le stelle smetteranno di splendere, il sole tramonterà e la luna non farà luce, dissi, probabilmente significa quello. Dissi, il cavallo pallido significa molta malattia che avanza, ora non sapevo cosa significasse, ma quella era la mia interpretazione di ciò allora, perché presi proprio il meglio che potevo stando qui al pulpito. Ma ho quasi detto qualcosa. Bene, voi vedrete, osservate soltanto, vedete? Ora, come siamo felici per quest'ora in cui viviamo. Quando vediamo tutta questa cosa che si avvicina, penso, nazioni si spezzano, Israele si sveglia, i segni predetti dai profeti. I giorni dei gentili sono contati, gravati di erpici, tornate o dispersi alla vostra proprietà. Il giorno della redenzione è vicino. i cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate riempiti di spirito con le lampade pronte e pulite. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Oh, ma falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù il Cristo è nostro Dio. Lo credete? Ma noi cammineremo dove camminarono gli apostoli, poiché il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate riempiti di spirito con le lampade pronte e pulite. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Questo non è meraviglioso? Amo questo. La redenzione è vicina. E ci sarà luce sul far della sera. La via della gloria di certo troverai. Per la via dell'acqua oggi c'è la luce, sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, pentitevi di tutto il vostro peccato. Lo Spirito Santo di certo entrerà. La luce della sera è giunta. È un fatto che Dio e Cristo sono uno. Egli è la parola. Oh, ma meraviglioso! Presto l'agnello prenderà la sua sposa, perché sia sempre al suo fianco. Sarà riunita tutta la schiera celeste. Oh, sarà una vista gloriosa, tutti i santi di bianco senza macchia, e festeggeranno eternamente con Gesù. Oh, viene e mangia, il maestro chiama, viene e mangia. Oh, potresti festeggiare sempre al tavolo di Gesù. Egli ha cibato la moltitudine, tramutato l'acqua in vino all'affamato, ora chiama, vieni e mangia. Oh, viene e mangia, il maestro chiama, viene e mangia. Mangia della parola. Potresti festeggiare sempre al tavolo di Gesù. Egli ha cibato la moltitudine, tramutato l'acqua in vino all'affamato, ora chiama, vieni e mangia. Oh mai, avete fame? Benedetti coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Lo amate? Lo amate? La nota per io l'amo, sai. Alziamoci tutti proprio ora e alziamo le mani ed esprimiamoci a Lui. Io l'amo, perché per primo mi amò. Bene, tutti insieme ora. Io l'amo, io l'amo, perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Siate proprio riverenti. Abbiamo qui un interprete, il fratello Igbo Dam. Non so se sia qui stasera o meno. Vogliamo scoprire cosa egli ci ha detto. Aspettate solo un minuto. Qui. Certo, lode al Signore, la mia fede in Dio è elevata in alto. Voi lo amate stasera con tutto il cuore? Oh, lodatelo e dite grazie Signore Gesù. Come ti diamo lode con tutti i nostri cuori, Signore. Gloria a Dio. Date proprio a Lui la lode. Tutti voi, Dio sia con voi.
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.